grazie mille soprattutto a Sofia, che mi ha chiesto appunto di introdurre al tema del suo progetto di ricerca. Grazie mille per la fiducia nelle mie facoltà. Allora, Sofia appunto, la dottoressa Vescovelli, affronterà il tema del male, che per sua natura è evidentemente uno di quei temi giganteschi, monumentali dell'esperienza umana, chiaramente non prettamente filosofica. Il tema del male è un tema che è al centro della riflessione di letteraria, religiosa, giuridica e quant'altro. Insomma, direi che probabilmente ogni singolo campo dello scibile umano in qualche modo si confronta con la dimensione della sofferenza, del dolore e di quello che appunto in qualche modo ci appare un male gratuito. Cosa farò stamani? Non voglio sforare i 30 minuti, quindi sostanzialmente il mio intervento è diviso in due parti. In una prima parte cercherò di distinguere i vari modi in cui il tema del male è stato avvicinato nel corso della cultura umana dal modo in cui oggi viene affrontato all'interno di un ambito disciplinare abbastanza specialistico e che è cresciuto nel corso degli anni in modo da diventare appunto un ambito disciplinare autonomo, ovvero sia la filosofia analitica della religione. Nella seconda parte, che è quella su cui mi vorrei concentrare maggiormente, invece cercherò di presentare il modo in cui il problema è formulato, le due modalità principali in cui il problema è formulato, cercare di comprendere quelle che sono le premesse concettuali perché sorga un problema formulato in questo modo e soprattutto anche buttare là qualche considerazione personale sul perché il male costituisce un problema e anche su una possibile strategia di evasione che tuttavia non credo sia particolarmente condivisa dalla dottoressa Vescovelli, con cui siamo scambiati insomma qualche mail, abbiamo un po' discusso della cosa. Allora, innanzitutto il primo modo di approcciare il male, di pensare il male, è di pensarlo dal punto di vista di definire la natura, ossia intendere che cosa quale genere di eventi o quale genere di comportamenti o comunque quali stati di fatto nel mondo possano essere predicati appunto del predicato essere male o essere malvagio. Il secondo modo invece riguarda piuttosto il tipo di significato che attribuiamo a questi stati di fatto. Evidentemente le due cose non sono distinte in maniera netta, nel senso che possiamo porci un problema ermeneutico relativo al male, comprendere quale sia il significato della presenza del male nel mondo, se riteniamo che ci sia, soltanto alla luce di una teoria ontologica che in qualche modo abbia costruito un inventario dei mali presenti, così da poter appunto dire che alcune evidenze mondane sono tali da poter presentare appunto stati di fatto legati in qualche modo alla categoria del male. Il terzo modo di affrontare la questione invece è intenderla dal punto di vista teologico, ossia la relazione che noi costruiamo fra il fatto che esistano dei mali ed abbiano un certo significato e come questo vada a in qualche modo investire la questione religiosa, ossia se la presenza di certi mali interpretati nel mondo abbia o meno, costituisca o meno un problema per le nostre concezioni religiose. Il problema del male, così come è sviluppato nella filosofia analitica della religione, evidentemente riguarda quasi esclusivamente il terzo punto, ossia il problema del male come problema teologico. Tuttavia, il problema del male come problema teologico è un problema che è presente anche in religioni, che so, mi vengono a mente certe tendenze dell'induismo o del buddismo, del confucianesimo, comunque delle religioni orientali, in cui il problema del male si configura in modo completamente diverso da come si configura per le religioni teiste, e la discussione del problema del male all'interno della filosofia analitica della religione è quasi sempre esclusivamente legato alla discussione del problema del male in religioni teistiche, in modo particolare nel cristianesimo. Il primo modo di affrontare la questione consiste sostanzialmente nel costruire una classificazione tipologica dei mali. Qui ho illustrato alcune dei modi tradizionali di intendere la questione che, ad esempio, nel corso dell'Occidente si sono affermati. Il pensiero greco in generale, generalizzando moltissimo, insomma, prendete questa affermazione con grano salis, che a mio avviso è sintetizzato nel sorgere del neoplatonismo imperiale nel secondo terzo secolo dopo Cristo, intende il male sostanzialmente come privatio boni, quindi in senso eminentemente non essenziale. Il male non esiste. Il male è semplicemente una distanza dal principio generatore del tutto. Io qua ho indicato il neoplatonismo perché questa concezione risulta particolarmente evidente dalle opere di Plotino e dalla sua idea della processione del reale. Il reale fuoriesce da una sorgente originaria. Plotino adopera spesso l'immagine della luce o del fiume che scorre. Da questa sorgente via via si sostanzializza nel corso del mondo, e all'estremità più distante, dove termina questa natura effusiva o della luce o appunto dell'acqua portata da un fiume, laddove termina c'è una totale assenza di bene, e quello è considerabile male. Per cui, da un punto di vista greco, così come è esemplificato nel neoplatonismo, il male sostanzialmente ha una natura intensiva. Quanto più siamo distanti dall'origine, tanto più quell'oggetto o quello stato di fatto è malvagio. Questa teoria è importante perché è naturalmente molto influente per il pensiero cristiano delle origini, in particolare per la sintesi latina che ne fa Agostino, ma anche per la sintesi che normalmente viene appunto rubricata fra i padri greci, che ne fanno ad esempio Origene, che è un platonico probabilmente anche più fedele al neoplatonismo di quanto lo sia Agostino, e poi nei padri cappadoci. Agostino notoriamente distingue i mali in tre forme: male ontologico, male morale e male fisico. Su questo credo poi dopo la dottoressa Vescovelli avrà molto da dirci. Il male ontologico, a grandi linee, va intesa appunto come la condizione della creaturalità che contraddistingue tutto quello che esiste nel mondo. Il male morale è evidente, fa riferimento alla nostra capacità di scegliere il male. Il male fisico è essenzialmente identificabile con il dolore. Questa teoria di Agostino, che naturalmente nel corso della storia filosofica e culturale dell'Occidente è stata via via ripresa, resta comunque direi l'orientamento mainstream della cultura occidentale, e diciamo una importante, a mio avviso, novità è introdotta in epoca illuminista. Qui io ho segnato sotto la rubrica di illuminismo, probabilmente il padre putativo di questa distinzione del male, male naturale e male sociale, è Rousseau, o quantomeno insomma siamo abituati a pensare appunto Rousseau come l'origine di questa distinzione. Qua avremmo una serie di mali che provocano sofferenze, dolori, eventi negativi agli uomini di ordine naturale, come i terremoti, come le catastrofi naturali, e dei mali sociali che invece, diciamo, il comportamento umano che invece è tutto da riferirsi esclusivamente alla dimensione della socialità. Notoriamente Rousseau riteneva l'uomo buono per natura, quindi nello stato di natura soggetto esclusivamente eventualmente a mali di ordine naturale. È la società, con l'introduzione della proprietà privata e dei meccanismi istituzionali che riuniscono gli uomini in aggregati stabili, ad introdurre anche il tema della malvagità e della capacità di operare il male. Ancora interessante è la distinzione esistenzialistica, a mio avviso, che ha la sua origine in Kierkegaard, ma insomma poi viene ripresa da tutti gli autori novecenteschi, fra angoscia e disperazione. Angoscia come legata alla indeterminazione di fronte alla possibilità di scegliere alternative radicali rispetto alle quali appunto abbiamo solo scelta, perché non abbiamo ragioni che ci vincolino a scegliere l'una o l'altra se non la nostra decisione, e dall'altro la disperazione come invece la condizione che appartiene alla specie umana in quanto appunto incapace di operare delle scelte morali univoche legate a principi da tutti condivisi. Queste varie teorie che ho così brevemente riassunto danno origine appunto al problema di interpretare il male, perché c'è il male e c'è nell'economia complessiva del mondo il fenomeno di questi fenomeni che noi in qualche modo giudichiamo malvagi. Qua ho portato tre prospettive diverse che bene o male si ripresentano costantemente nella storia. L'una è il manicheismo, ossia l'idea che il bene e il male costituiscano due principi opposti della realtà e che è dalla loro congiunzione, dall'alternarsi dell'una e l'altra o dal diverso grado in cui questi principi si mischiano che sorgerebbe il mondo nel suo complesso. Che so, pensiamo ancora al pensiero greco, Empedocle vede naturalmente il mondo come un alternarsi di cicli cosmici in cui il bene e il male giocano il ruolo di propellente, di benzina del ciclo cosmico. Dall'altra c'è una concezione che è quella della frattura ontologica, che vede invece appunto la mondanità come una separazione della dimensione creaturale dalla fonte originaria del tutto. Questa può essere interpretata, che so, nel modo greco del neoplatonismo, come abbiamo visto prima, come un processo spontaneo di generazione del mondo da una fonte da cui fuoriesce, come anche in senso pienamente creazionistico, con una creatura divina che lavora per creare una materia e un mondo. E anche qua ci sono varie possibilità. Possiamo intendere la creatura divina come completamente libera, come avviene nel teismo tradizionale, quindi con la capacità di creare il mondo in base alla sua totale onnipotenza, crea non solo il mondo ma anche le condizioni per la creazione del mondo, oppure intenderla ancora la maniera greca, come la intende per esempio Platone nel Timeo, in cui immagina sì un creatore del mondo, ma comunque condizionato dalle proprietà strutturali della materia che va a lavorare per creare il mondo. Oppure, e qua si entra nel problema più moderno della teodicea, così come la pensa Leibniz, che ritiene evidentemente l'azione divina limitata in qualche modo dalla natura della compossibilità. Gli enti hanno delle relazioni fra di loro, Dio non può fare totalmente quello che gli pare, deve naturalmente rispettare l'insieme di leggi che lui stesso si sceglie per creare il mondo. Una volta che quelle leggi sono scelte, quelle leggi portano a delle conseguenze, determineranno una serie di stati e di accadimenti successivi, per cui la libertà dell'essere divino sta tutta nella capacità di scegliere iniziale quale insieme di leggi e quali situazioni del mondo vorrà suscitare con la creazione, ma non è totalmente libero perché deve rispondere alla necessità logica appunto della compossibilità. Infine, l'interpretazione più tradizionale di tutti i teismi è quello che il male c'è perché serve per il libero arbitrio. se Dio avesse creato un mondo in cui tutti gli uomini erano buoni per necessità, non avrebbe creato degli esseri liberi e verrebbe a mancare, secondo l'esperienza a mio avviso tradizionale del teismo, la motivazione di fondo del perché Dio dovrebbe creare. Insomma, alla fine Dio crea perché dà origine a degli esseri che in qualche modo abbiano la possibilità di sceglierlo, ma per avere la possibilità di sceglierlo devono avere anche la possibilità di negarlo. Queste due dimensioni, quando si compone, diciamo, la teoria, l'approccio ontologico al male e l'approccio ermeneutico al male, quando si compongono all'interno della quando si compongono all'interno del teismo cristiano, danno origine appunto al problema di compatibilità fra l'evidenza del male che noi accertiamo attraverso la nostra bella teoria ontologica del male e l'esistenza di Dio, che è evidentemente la fonte della nostra esperienza ermeneutica di significato. L'intuizione fondamentale che sta alla base del problema del male è che l'evidenza del male in qualche modo crea una difficoltà per la credenza nell'esistenza di un Dio che sia contemporaneamente buono e onnipotente. Perché è abbastanza complicato capirlo, e tutto il dibattito della filosofia della religione analitica contemporanea è un dibattito legato al cercare di comprendere per quale motivo l'evidenza del male dovrebbe creare una difficoltà per la credenza nell'esistenza di un Dio buono e onnipotente. Badate bene che questa, che appunto può sembrare un'intuizione che tutti condividiamo, probabilmente non era condivisa da nessun uomo del Medioevo, che non, magari insomma riteneva il male nel mondo come una normale caratteristica mondana e che ci voleva perché gli esseri umani scontavano la colpa del peccato originale, per esempio. Oppure la tradizionale teodicea ebraica, se pensiamo al libro di Giobbe, è che il male di per sé è incomprensibile. Oppure, che so, ancora più radicale, l'Ecclesiaste, il male di per sé è incomprensibile, e in ogni caso, se noi siamo pervasi da questa dimensione del male, è perché in qualche modo dobbiamo scontare una colpa di cui non ci rendiamo conto, perché magari la colpa l'hanno commessa i nostri trisavoli, però secondo la concezione ebraica tradizionale le colpe dei padri ricadono sui figli, ed è normale che questa dimensione di malvagità del mondo non solo non pone problema per l'esistenza di Dio, ma anzi spesso è considerata come un sigillo, come una garanzia della giustizia divina. Dio è giusto proprio perché commina dei mali che magari noi esseri umani non avremo la forza o la capacità di dare agli altri. Allora, per mettere ordine ho cercato di distinguere una serie di premesse concettuali per l'argomento del male, che trovate al punto 1 dell'handout. La prima premessa è che Dio sia una persona capace di azioni intenzionali. Allora, se evidentemente noi associamo, che so, come in un certo buddismo giapponese, l'idea di Dio come un epifenomeno del divino, Dio alla concrezione di una sfera di divinità impersonale, laddove c'è un massimo di divinità c'è un minimo di personalità, anzi un'assenza di personalità, laddove c'è un massimo di personalità, cioè nell'uomo c'è un'assenza di divinità, e gli dèi sono delle figure emergenti, come l'iceberg che emerge in parte, ma il divino è tutto sotto a sorreggerlo, è evidente che lì è difficile accusare Dio di essere la fonte, la causa di un qualche male, o imputargli la non volontà di aver eliminato dei mali dal mondo. Quindi, in primo luogo, il problema del male sorge quando noi pensiamo a Dio come una persona capace di azioni intenzionali nei nostri confronti e nei confronti della creazione. Il secondo punto è che Dio deve essere infinitamente buono. Se noi pensiamo, che so, al politeismo, alle religioni animiste, alle religioni precolombiane, nessuno si preoccupava del perché il male nel mondo ci fosse. Il male nel mondo c'era perché questi esseri manifestavano tutte le imperfezioni tipicamente umane. Insomma, che ne so, se pensiamo all'atto fondativo della cultura greca, la guerra di Troia, gli dei intervengono, intervengono a fianco dei vari combattenti, aiutano gli uni, aiutano gli altri, parteggiano, hanno amori, anzi la guerra scoppia per l'invidia che una delle dee ha nei confronti delle dee che sono andate alla cerimonia. Quindi figuriamoci, nel senso, gli dei greci hanno tutte le passioni, tutte le imperfezioni umane, e così normalmente sono tutti gli dei delle religioni politeiste, ma anche, appunto, che so, se uno pensa a divinità precolombiane, nelle regioni precolombiane, insomma, gli dei a cui venivano sacrificati gli esseri umani non erano certo dei benigni. Quindi perché ci si ponga un problema del perché Dio in qualche modo è l'autore del male, la concezione che noi dobbiamo avere di Dio è quella che Dio sia buono, altrimenti, insomma, la risposta è banalmente da rintracciarsi in quella malvagità che noi attribuiamo alla natura divina. Il terzo punto è che deve essere anche infinitamente potente, perché se non è infinitamente potente, Dio potrebbe essere capace di azioni intenzionali ad hoc nei confronti del mondo, protanto potrebbe essere infinitamente buono e quindi desiderare di togliere tutti i mali dal mondo, però potrebbe non essere nella condizione di farlo. Perché, ad esempio, che so, se uno pensa al modello di Teodicea, leibniziana, ritiene che Dio sia infinitamente potente e certo non va a dire che non è infinitamente potente, tuttavia ritiene che la struttura logica del reale precede, o meglio, è qualcosa che lo stesso Dio, in quanto fonte di quella struttura, deve rispettare. Quindi il suo agire è in qualche modo vincolato, non è un agire di onnipotenza, così come noi pensiamo Dio vuole qualcosa e lo fa se quella cosa che fa risponde a quella struttura di logicità che lui stesso ha imposto al mondo. Oltre a queste tre proprietà che noi dobbiamo attribuire a Dio perché sorga un problema del male, abbiamo evidentemente bisogno di una teoria ontologica che ci dica che cosa è male e che cosa non è male. Questo è chiaro perché siamo esseri situati culturalmente, le nostre intuizioni morali sono quanto di più eterogeneo si possa trovare. Insomma, diciamo che anche chi sposa posizioni di antirelativismo veramente battagliero, che ne so, nell'ambito della filosofia analitica mi viene in mente Paul Bogossian, è costretto ovviamente a riconoscere che si può difendere una teoria fattuale della moralità, e quindi non dipendenti da contesti relativistici, ma va difesa, perché di per sé l'evidenza che noi abbiamo è chiaramente la totale relatività dei giudizi morali che le varie culture e le varie persone hanno esposto nel corso della storia e anche dello spazio. Insomma, che so, se uno pensa alle pratiche nei confronti dei nati handicappati nell'antica Grecia, era uso comune lasciarli abbandonati, non credo che nessuno si sentisse malvagio a fare una cosa del genere, era una pratica totalmente ritenuta corretta. Ma anche, che so, il caso dell'infibulazione genitale femminile, che è il caso normalmente portato da tutti i teorici dell'assolutismo morale come esempio di male radicale assoluto, non è evidentemente vissuto come tale da parte di chi vive in posti dove si pratica l'infibulazione genitale femminile come pratica di routine, che spesso sono le stesse madri a chiedere per le proprie figlie, perché altrimenti non potrebbero trovare marito e di conseguenza una loro strada nel mondo. Infine, oltre alla teoria dei mali, dobbiamo avere anche degli stati di fatto che soddisfino i requisiti di questa teoria e che quindi possano essere evidentemente giudicati malvagi. Con tutta questa bel l'insieme di premesse, che non sono evidentemente poche, noi possiamo formulare due problematiche che evidentemente la filosofia della religione deve in qualche modo essere in grado di rispondere, insomma l'esperienza anche religiosa deve essere in qualche modo in grado di rispondere. La prima forma dell'argomento che troviamo in letteratura ha una forma deduttiva ed è quella classicamente avanzata e anche attribuita, che so, a Epicuro, dopo la vediamo. Dio e il male non possono esistere simultaneamente, è un problema di incompatibilità logica. Se Dio è quello che noi abbiamo pensato, il male non può esserci, quindi se c'è il male non ci può essere Dio, l'argomento va così sostanzialmente. La forma induttiva invece muove dall'accertazione evidenziale di una qualche evidenza malvagia e mostra che, dato quella presenza, è probabilmente improbabile che Dio esista. La prima forma dell'argomento, che trovate al punto 2, è ad esempio sostenuta da John Mackey e McCloskey, trovate nella bibliografia essenziale il terzo e il quarto autore, in due studi classici che poi sono al centro, insomma, della riflessione di autori successivi come Plantinga, per esempio, che risponde a entrambe le obiezioni, va in questo senso: se Dio esiste, Dio non può permettere l'esistenza del male gratuito. Il male gratuito esiste, Dio non esiste. È una forma di modus tollens, siccome la premessa 2 nega la prima, di conseguenza segue la conclusione che Dio non esista. Come vedete, perché questo argomento faccia senso, io ho bisogno di pensare che Dio non possa permettere l'esistenza del male gratuito, quindi sia capace di azioni intenzionali, sia un essere infinitamente buono e sia un essere infinitamente potente. Se manca una di queste tre, non fa senso questa premessa. Allo stesso tempo, il male gratuito esiste, io ho bisogno di una teoria ontologica del male e anche di un insieme di stati di fatto che in qualche modo me la verifichino, che soddisfino i requisiti di quella teoria. Allora segue l'argomento. L'altra forma invece, quella evidenziale, è un attimino più complessa e a mio avviso anche più difficile da rispondere. Perché? Torniamo un attimo alla precedente. La maggior parte delle teodicee nega la premessa 1, ossia nega l'idea che se Dio esiste, Dio non possa permettere l'esistenza del male gratuito. Perché la maggior parte dei teodicei dicono che Dio non permette l'esistenza del male gratuito, permette l'esistenza del male, il che è molto diverso. Che so, la dottoressa Vescovelli credo che dopo ci parlerà di Hick, che ad esempio è un convinto assertore che il male non è gratuito perché ha una sua funzione nel processo di formazione, di germinazione dell'anima individuale, ad esempio una risposta. Ma la stessa risposta di Leibniz è evidentemente una risposta che non va in linea con l'assunzione della prima premessa, perché anche Leibniz non pensa che Dio permetta l'esistenza del male gratuito, pensa che permetta l'esistenza di quella quantità minima di male compatibile con la massima quantità di bene. Non può proprio eliminarlo il male. Per fare il bene ha bisogno di una piccola quantità di male. Lui sceglie la quantità minore, quindi non è gratuito, è necessario a produrre il bene. Questo argomento, appunto, tutto sommato ci si risponde abbastanza facilmente. Quello invece che fa più problemi è quello induttivo. Allora, muove da immaginare due situazioni. Questo argomento è avanzato da Paul Draper e da William Love, che sono due autori, insomma, importanti nel dibattito. Le due situazioni che vengono ipotizzate le trovate al punto 3 dell'handout, la pagina successiva, sono che in una foresta che è ignota agli esseri umani, dove quindi gli esseri umani non possono andare a fare niente di particolare, scoppia un incendio per motivi naturali e lì venga intrappolato un animale che non è in grado di fuggire e muore dopo indicibili sofferenze e agonizzante, in modo tale appunto che la sua sofferenza non possa essere né alleviata dagli esseri umani che in qualche modo lo soccorrono, né abbreviata, male gratuito, totalmente gratuito. La seconda è l'idea di una bambina, di una giovane che viene brutalmente abusata sessualmente e poi uccisa. Anche qua gratuito, è evidente che la nostra intuizione non ci fa dire serve a qualcosa, questa cosa non serve a niente. Allora, posti questi due stati, l'argomento va così: ogni stato di fatto che giudicheremo buono, è la prima premessa, alla luce della nostra esperienza, ha alcuni caratteri rilevanti. Teoria ontologica del male, ho una teoria ontologica del male e una serie di stati di fatto che posso accertare mi ricadano sotto quella teoria. Seconda premessa: nessuno stato di fatto prodotto da Dio che abbia i caratteri rilevanti per essere considerato buono giustifica Dio a permettere l'occorrere di E1 o E2, ossia le due situazioni non c'è niente Il fatto che lui abbia prodotto del bene con altri stati di fatto non lo giustificano a permettere lo stupro di una bambina senza motivo, così come la morte di un cerbiatto in una foresta che è completamente al di fuori dalle sue relazioni con il resto del mondo. Chiaro? Alla luce di questi due caratteri si conclude che l'esistenza di Dio, inteso come appunto l'essere onnipotente, buono e capace di azioni intenzionali, probabilmente è una credenza da rivedere, nel senso che dobbiamo indebolire, alla luce di queste evidenze dovremmo indebolire da un punto di vista epistemologico la nostra credenza nell'esistenza di Dio. Queste sono le due forme generali dell'argomento che vengono costantemente riproposte. La seconda, allora, la prima è più o meno così come l'ho esposta. Può essere naturalmente molto sofisticata, perché a seconda dell'inventario di mali che noi decidiamo di considerare tali e anche a seconda della concezione del divino che noi abbiamo, può essere variamente modulata. La seconda in realtà viene sempre avanzata con un impianto probabilistico, conti e formule per intendersi, in cui attraverso l'analisi che dà Bayes, che è un matematico olandese mi sembra, non sono sicurissimo, dell'appunto probabilità di un evento dato un altro evento, calcola qual è la probabilità che Dio esista dato un insieme di eventi che sembrerebbero essere in contrapposizione all'assunzione della sua esistenza. Quello che significa sostanzialmente la premessa P2 ha due interpretazioni, che sono queste. L'idea che sta alla base è che Dio avrebbe potuto determinare l'occorrere di stati di fatto che abbiano quei caratteri rilevanti senza permettere l'occorrere dei due stati di fatto, 1 e 2. No, per esempio, poteva non fare l'isola dove c'è la foresta abbandonata, dove muore il cerbiatto nell'incendio, non cambiava nulla, ancora aveva prodotto il bene e non si capisce perché abbia dovuto anche consentire l'occorrere di certi stati di fatto. Il secondo, che invece a mio avviso la seconda interpretazione proposta da Love a mio avviso è più ficcante anche, consiste nell'idea che ok, Dio ha fatto del bene, ma questo bene che lui ha fatto non lo giustifica alla luce di quello che noi riteniamo bene dal permettere l'occorrere di certi stati di fatto. Ossia, qua va ad attaccare l'idea della teodicea di Leibniz. Non mi importa se nel mondo c'è anche tanto bene. È talmente brutto quello che può succedere in situazioni come quelle che sono state formalizzate, che, per dirla che ne so, come la direbbe Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, se il prezzo del biglietto d'entrata nel mondo è l'esistenza di qualche male, ma volentieri restituiamo il biglietto. Preferiamo che non soffra nessuno piuttosto che per il bene di qualcuno ci siano quantità così presenti di male nel mondo. Come si esce da tutto questo? E ho finito. Allora, a mio avviso, un'ottima strategia è quella che viene definita in letteratura dell'evil skepticism, ossia l'idea che noi non abbiamo la più pallida idea di quali siano i valori morali in base ai quali Dio giudica gli avvenimenti del mondo. Noi attribuiamo a Dio l'idea che sia un essere buono, onnipotente e capace di azioni intenzionali, e gliele attribuiamo perché nel corso della storia religiosa dell'essere umano le religioni sono andate progressivamente a isolare quest'idea dell'ambito del Dio del teismo. Il Dio del teismo è un Dio che progressivamente passa da infliggere castighi atroci e terribili alle popolazioni che gli sono soggette a progressivi addolcimenti comportamentali nei confronti degli esseri umani. Il Dio che emerge dalla storia delle religioni è un Dio che va verso il bene, che fa emergere l'idea di un bene. Per questo motivo l'evil skepticism dice: noi attribuiamo a Dio questi caratteri, Tuttavia non abbiamo la più pallida idea di come Dio ragioni, perché le nostre intuizioni logiche e soprattutto il nostro modo di ragionare controfattuale è un modo che si riferisce esclusivamente al mondo dei fatti. Per dirla con l'argomento precedente, noi facciamo dei pensieri controfrattuali su come si faccia un chopper, e quindi l'uomo della preistoria probabilmente scalfisce la pietra e ha la capacità non tanto di accertare quando la fa sbagliata, ma probabilmente di progettarla prima ancora. Sa già che scalfendola in una certa maniera uscirà sbagliata, perché ha la capacità controfattuale di pensare questa cosa. Questa è una struttura dell'intelligenza modale, è una struttura dell'intelligenza tout court che per quanto appunto magari qualcuno non sia d'accordo, spesso esibita anche dagli animali. Tuttavia, tutte le nostre intuizioni controfattuali, tutto il nostro ragionamento modale, pensare come potrebbero essere le cose, ha sempre e soltanto significato in relazione ai fatti che noi conosciamo. Non sappiamo, nell'ambito della trascendenza divina, come Dio ragionerebbe. Quindi la prospettiva dell'evil skepticism disinnesca i due argomenti a partire dall'idea che non siamo in grado di attribuire la nostra moralità alla moralità esibita da Dio nel corso della storia. Trovo particolarmente calzante questo modo di disinnescare l'obiezione, sostanzialmente per anche un mio modo personale di sentire le cose relativamente a questo problema. In Mattatoio numero 5, che è un grandissimo romanzo di Kurt Vonnegut, in cui il tema del male è uno dei temi centrali, parla del bombardamento di Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale. In una brevissima introduzione Vonnegut parla dell'episodio di Sodoma e Gomorra, che avevo messo anche come presentazione, come immagine nella presentazione. Questo è un dipinto del Settecento che raffigura la distruzione di Sodoma e Gomorra. Notoriamente nell'episodio, nella città di Sodoma, non è nemmeno chiaro da un punto di vista della critica biblica quale sia la colpa degli abitanti di Sodoma. Nella tradizione occidentale la colpa degli abitanti di Sodoma è la sodomia, naturalmente, ma non sembra che sia questa l'interpretazione accettata comunemente dagli studiosi della Bibbia, perché il problema non consisterebbe tanto nel fatto che Lot, che è l'unico abitante, uno dei pochi abitanti buoni di Sodoma, quando arrivano due angeli per distruggere la città, ospita questi angeli a casa sua e li sottrae dalla folla che ne volevano abusare. La colpa fondamentale, secondo molti studiosi biblici, della città di Sodoma è la mancanza dell'obbedienza nei confronti delle leggi dell'ospitalità piuttosto che quella della sodomia. Comunque, prendiamo l'interpretazione normalmente consolidata nel corso della storia occidentale, che la colpa degli abitanti di Sodoma sia quella della sodomia. Prima che Dio distrugga la città, Abramo intercede presso Dio e dice: ma come puoi distruggere una città intera dove ci sono bambini, donne che chiaramente non sono peccatrici di sodomia, e fargli una roba del genere, no? E Dio risponde dicendo: se ci fossero 50 persone giuste, io salverei la città di Sodoma. Allora Abramo dice: ok, magari 50 non ce n'è, ce ne saranno 45, te per 5 persone distruggi tutto. E Dio dice: va bene, facciamo allora che se ne trovo 40 non distruggo la città. E insomma, Abramo gioca sempre a ribasso fino a che si accordano che se ne trova 10 non la distrugge. Naturalmente la città viene distrutta. Lot, che era uno dei giusti, viene invitato da Dio a lasciare la città, e mentre fugge dice: non voltatemi, vai indietro a vedere quello che succede. La moglie di Lot, sventuratamente per lei, è troppo presa dal suo moto di umanità, si gira e viene trasformata in una statua di sale. E Vonnegut, nel commentare questo episodio, dice che lo ha sempre commosso, perché la moglie di Lot manifesta un tratto caratteristico dell'animo umano: l'incapacità, se vogliamo, questo lo diciamo noi, l'incapacità di adeguare fino in fondo quelli che sembrano i comportamenti di moralità. Quello che avevo detto prima: Dio in qualche modo è giusto perché è in grado di combinare quelle pene rispetto alle quali noi esseri umani ci muoveremmo a compassione. Allora, molto a mio avviso del problema del male, per cui l'evil skepticism è un'ottima risposta, muove proprio da una divaricazione fra l'idea di moralità che abbiamo noi esseri umani, che giudicheremmo oggi la distruzione di Sodoma come un atto di terrorismo perché colpisce anche persone che non si erano macchiate di questo reato, con l'idea invece di giustizia divina e quindi con le idee della moralità che evidentemente Dio ha e che sono molto diverse dalle nostre. A mio avviso da questo distacco fra il nostro trasporto, la fonte della nostra moralità come un trasporto verso gli altri e la fonte della moralità divina che ci è del tutto ignota, che si origina il succo del problema del male. E con questo ho terminato. Ok, computer, grazie.
Damiano, vuoi dire due parole? O... Bene, io ringrazio Daniele Bertini per la sua bella introduzione. Come anticipato, non sono d'accordo con questa posizione, ma magari ne discutiamo alla fine, negli ultimi minuti. E ringrazio la Fondazione e ringrazio tutti voi per essere qua. E bene, io direi che possiamo iniziare a introdurre. Okay. Ah, forse. Mi sentite? Sì. A introdurre Rick, però mi servirebbe.
Sì.
Scusate. Scusate un attimo.
Forse puoi chiudere.
Ok. Vediamo un po' presentazione. Ok. 2 minuti per spiegarvi brevemente, introdurre brevemente il senso di questi incontri. Come diceva Daniele, diciamo, l'esperienza del male diviene il momento fondamentale per negare l'esistenza di Dio. La domanda essenziale è unde malum e soprattutto cur malum. Questo è poi il problema, il nodo cruciale di ogni teodicea. Dall'altra parte però questa prospettiva può venire ribaltata. Il male può diventare una possibilità per conoscere Dio e quindi una possibilità per affermare la sua esistenza, addirittura di incontrare il divino nella profondità della sofferenza più atroce. E quindi è proprio alla luce di questa idea che proporrei di ripensare il male non semplicemente come negazione, ma come testimonianza di Dio. E l'intento di questi incontri è quello di proporre alcuni percorsi tematici, più esattamente 2 percorsi tematici che hanno caratterizzato la filosofia del Novecento e che tuttora sono fonte di dibattito, ma che in Italia sono rimasti per lo più ignorati. Sono la teodicea di John Hick, che vedremo oggi, e la teodicea processuale, che vedremo poi nel terzo incontro, quindi nei prossimi incontri. L'idea è quella di far incontrare queste prospettive con la filosofia italiana e soprattutto con la filosofia di Alberto Caracciolo, che è un noto filosofo genovese che per anni ha insegnato a Genova, filosofo della religione. E soprattutto io mi concentrerei sulla sua nozione di natura umana, intesa come ontologicamente relata al divino. Quindi, se si concepisce l'uomo come un essere strutturalmente aperto alla trascendenza, l'esperienza del male acquisisce un significato diverso rispetto a quello di mera negazione o di dissoluzione del momento religioso. Infatti è proprio grazie a tale apertura che l'uomo riesce ad esperire il male radicale. Egli possiede la consapevolezza del male, che non è semplicemente il male morale, ma è proprio il male irredimibile dalla buona voluntas umana, proprio perché si trova posto nell'orizzonte della trascendenza. Quindi qua emerge tutta la distinzione tra il malum mundi e il mala in mundo. L'uomo non soffre meramente i singoli mali nel mondo, ma soffre della miseria assoluta del mondo, in tutta la sua estrema negatività, e quindi percepisce il carattere radicale del male. Anzi, è proprio questa sua capacità che attesta l'abilità che ha l'uomo di aprirsi all'ulteriorità, alla trascendenza, e diviene quindi testimonianza in lui della presenza dello spazio di Dio o dello spazio della trascendenza. Infatti è solo una tale apertura costitutiva a priori che può essere posta a fondamento della possibilità di cogliere nella concretezza proprio dei singoli mali il male ontologico in tutta la sua natura irriducibile. Siamo quindi davanti a una sorta, oserei dire, di teodicea inversa, nella quale non è più necessario giustificare Dio davanti al male, ma semmai quest'ultimo a fornire la conferma della sua esistenza. Quindi il mondo, con tutta la sua strutturale sofferenza, è così sperito perché quel misero essere che è l'uomo, nonostante tutta la sua finitezza, è in grado di porsi nello spazio della trascendenza. Anzi, è proprio davanti all'esperienza del male radicale che nasce l'atto religioso, proprio inteso come invocazione, di salvezza rivolta verso e dentro lo spazio della trascendenza. Per cui, date queste velocissime premesse iniziali, poi le approfondiremo nel corso dei vari incontri, l'idea è quella di esaminare queste due prospettive, che sono proprio inanellate, quindi teodicea dic e teodicea processuale o del processo, che sono proprio inanellate da una stessa prospettiva, che è quella che ammette la possibilità di conoscere Dio a partire dall'esperienza del male. Quindi io proporrei di iniziare con la teodicea dic, farò una velocissima perché il tempo è tiranno, quindi abbiamo solo un'oretta, introduzione ai suoi concetti fondamentali in maniera critica. Poi il secondo incontro sarà invece dedicato a proprio a cercare di demolire le varie posizioni di che, soprattutto vedere i limiti che ha questa posizione e anche le possibilità. Okay. Quindi vediamo di iniziare con questo è il signor Rick, è stato ha lavorato tantissimo in America e in Inghilterra, a Birmingham. Vi ho segnato due siti ufficiali. Uno è il suo sito personale, in cui potete trovare anche molti testi, e l'altro invece è il sito del suo centro studi, che è a Birmingham, dove attualmente sto studiando. Le opere di teodicea principali che ha scritto, a cui mi rifarò, sono Evil and the God of Love e Death and Eternal Life, che sono sostanzialmente i suoi due, insieme a Interpretation of Religion, i suoi due capolavori. Iniziamo con un primo tema. Parlava proprio Bertini prima di Agostino. Iniziamo proprio col confronto con la tradizione. Perché? Perché mi sembra utile vedere, proprio per valutare le differenze, vedere un confronto tra Hick e Agostino, in quanto la posizione di Hick è molto lontana da quella agostiniana. Per cui mi sembrava, insomma, utile iniziare con questo rapporto, con questo confronto. Qua io non intendo fare né l'apologia di Hick né l'apologia di Agostino, è semplicemente diciamo, per chiarire le differenze fondamentali, quindi per iniziare a introdurre. Hick individua 8 tematiche centrali nel pensiero di Agostino, 4 tematiche teologiche e 4 tematiche filosofiche. Vediamole velocemente. Prima tematica teologica, bontà del creato. Tema piuttosto famoso nella dimensione cristiana. L'idea sostanzialmente è che Dio è buono, quindi la creazione è buona in quanto proviene naturalmente da Dio stesso. Secondo il nostro filosofo, l'errore che sta alla base di questa visione agostiniana è che l'influsso del neoplatonismo porta Agostino a stabilire una coincidenza o un'identità tra bene e essere. Per cui sostanzialmente la creazione è interamente buona e contiene in sé una grande vastità di esseri. Ogni creatura possiede in gradi differenti dei caratteri, degli attributi, ordine, forma e misura, che determinano naturalmente il suo modo di esistere e soprattutto la sua posizione nel cosmo, nella scala gerarchica degli esseri. Per cui di per sé non c'è un essere che sia, neanche il più infimo, che sia veramente, veramente male in sé, ma semplicemente rappresenterà un livello minore di bene, in quanto esistere è di per sé un bene, perché si presuppone che esistere sia possedere caratteristiche intrinsecamente valevoli, che hanno intrinsecamente valore, ovvero ordine, forma e misura. La questione, secondo Hick, è che questo tipo di visione presuppone un punto di vista estetico. Quindi la relazione uomo e quindi soprattutto Dio creazione è pensata in termini impersonali. L'analogia è quella tra un artista e un'opera d'arte. Dio contempla la sua opera d'arte. Non c'è una concezione morale di Dio o personale di Dio. Ancora di più, questo si evince nella seconda tematica, che invece riguarda il peccato originale, o la sofferenza umana intesa appunto come punizione per il peccato. Come sappiamo tutti, tutti mi sa che siamo andati a catechismo e ci hanno raccontato la storia di Adamo ed Eva e del peccato originale, quindi dell'apostasia prima angelica e poi umana. Per cui, sostanzialmente, la responsabilità per l'esistenza del male è tutta sulle spalle dell'essere umano, che si è ribellato e quindi ha abusato della sua libertà. Secondo Hick, il primo problema che si trova davanti, che si ha davanti quando si affronta il tema del peccato originale, è che sostanzialmente è inesplicabile. Cioè, non si riesce a capire come esseri che si trovano in una condizione perfetta, perché Adamo ed Eva godevano delle bellezze dell'Eden, godevano della presenza di Dio e quindi di tutta la gloria della sua maestà, non conoscevano la vecchiaia, non conoscevano la morte, non conoscevano le malattie. Non si capisce come in questa situazione di perfezione avessero potuto peccare, abbiano deciso di peccare. Il richiamo alla tentazione non basta, perché la tentazione del serpente potesse attecchire era necessario che già ci fosse un terreno fertile su cui il seme del male potesse, diciamo, crescere in Adamo ed Eva. Per cui si arriva, secondo Hick, all'affermare assurdamente o in maniera paradossale l'idea di una creatio ex nihilo del male, che di per sé è contraria proprio alla concezione agostiniana di Dio. Non solo, ad aggravare la situazione ci si mette anche la teoria della predestinazione. Per cui sostanzialmente il Signore, nella sua infinita onniscienza, ha creato gli uomini sapendo che la maggior parte di essa sarà dannata, sarà destinata alla dannazione, in quanto l'uomo naturalmente è corrotto già originariamente dal peccato originale, per cui già solo per questo egli merita la dannazione eterna e inoltre naturalmente per i peccati. In più, questa visione della predestinazione è anche contraria al concetto di libertà umana proprio. Perché? Perché se il peccato originale ha corrotto definitivamente la natura umana e solo la grazia di Dio può intervenire a riparare questo oggetto che si è rotto, l'uomo, allora gli uomini non si trovano in una situazione di posse peccare, ma si trovano in una situazione di non posse non peccare. Cioè per loro è impossibile non peccare, proprio perché sono corrotti internamente. Per cui Dio nuovamente si trova a creare l'uomo sapendo che la maggior parte di esso sarà destinata alla dannazione. E quindi è inevitabile per Hick dover ammettere che alla fine Dio è responsabile per il male, per la presenza nel male nel mondo, proprio perché ha deciso di creare l'uomo e quindi di fare in modo che, sapeva già che Adamo ed Eva avrebbero peccato, e quindi di fare in modo che il male venisse fuori. Come vedremo, questa sarà proprio la strategia che attuerà Hick, lo vedremo tra poco. Secondo Hick, Dio è responsabile ontologicamente per la presenza del male, non solo per il male morale, ma proprio per il male naturale, quindi proprio per la presenza dei mali concreti nel mondo. Vediamo invece, penso, un unico tema su cui i due filosofi sono d'accordo, il tema della felix culpa, o colpa felice di Adamo, colpa beata in alcuni casi. L'idea che sta alla base della felix culpa è che la presenza del male, in questo caso del peccato di Adamo, ha consentito l'avvento di un bene così infinitamente grande da giustificare la scelta divina di creare un mondo che contenesse dei mali. Sostanzialmente l'idea è che il peccato non scalfisce la perfezione nel mondo. Perché? Perché l'intento di Dio di trarre da tutto questo male il bene infinito della redenzione e quindi del regno, poi il bene finale del regno di Dio, giustificherà tutto il male nella nostra esistenza. Quindi il richiamo è fortemente alla dimensione escatologica, naturalmente, quindi la dimensione conclusiva del problema del male. Come vedremo, questa sarà la soluzione o una delle soluzioni che attuerà Hick, cioè Hick giustifica la presenza del male nel mondo e la scelta di Dio di mettere il male nel mondo proprio alla luce del tema della felix culpa e quindi della risoluzione escatologica finale. Ultimo tema teologico legato proprio alla questione del peccato originale è la dannazione eterna. Come avrete capito, Hick non è un grande sostenitore della dannazione eterna e dell'inferno. L'idea sostanzialmente è che questa visione sia incoerente con il tema della felis culpa. Perché? Perché se la maggioranza dell'umanità è destinata a una sofferenza senza fine, beh, allora non c'è redenzione per loro. Non c'è superamento del male in un bene più grande. Si ha solamente il peccato seguito da una punizione eterna, quindi senza assolutamente nessun fine costruttivo. Non ha senso questo tipo di pena per Hick. Per cui si trova nella condizione per cui Dio ha permesso l'esistenza del male per trarre il grande bene della redenzione, l'abbiamo appena visto, secondo il tema della felix culpa, è proprio questo meccanismo, c'è il male, ma il male verrà superato dal bene. E dall'altra parte poi però si trova nella situazione, in questo caso con la dannazione eterna, di dover ammettere che i propositi divini falliscono perché non c'è superamento, perché per la maggior parte delle persone non c'è la possibilità di riscatto o di redenzione del bene e dal male del bene, ma semplicemente c'è la presenza eterna del male che quindi va a inquinare o corrompere la creazione. Inoltre questa visione è chiaramente contraria all'idea della bontà di Dio, ovvero se Dio è infinitamente buono non si capisce perché debba gettare nella dannazione eterna, nella sofferenza, nel tormento le persone. Per cui Hick invece contro Agostino sostiene una posizione universalista, la vedremo in conclusione, ovvero tutti saranno salvati, tutti prima o poi troveranno la salvezza, Dio salverà tutti, l'inferno se esiste è vuoto, assolutamente, quindi l'inferno viene immaginato da Hick come una realtà purgatoriale, ma non assolutamente eterna, non c'è eternità. Vediamo invece a questo punto le tematiche filosofiche che magari a noi interessano un po' di più, ovvero l'idea del male come non essere. Parlavamo prima con Agostino l'idea della privatio boni. Secondo la dottrina della privatio boni, visto che Dio appunto è buono e onnipotente, la sua opera non può essere che buona. Quindi il male non può essere qualcosa di positivo, una sostanza ontologicamente costitutiva dell'universo, ma semmai qualcosa di privativo, di negativo. Sostanzialmente il male viene visto in questa dottrina della privatio boni come un'assenza di quelle caratteristiche di cui parlavamo prima, quindi ordine, forma, misura. Sostanzialmente è quello. È una sorta di, potremmo dire, disordine o malfunzionamento all'interno della creazione. Qual è il problema dietro la dottrina della privatio? La questione è che ci sono forti implicazioni problematiche a livello filosofico. Questo tipo di concezione è totalmente inadeguata questo almeno secondo Hick, a spiegare l'esperienza umana del male, e soprattutto inadeguata a spiegare il male morale e il male naturale. Pensiamo ad esempio a una catastrofe naturale come un terremoto. Possiamo benissimo considerarla come un'assenza di ordine, in questo caso di ordine all'interno delle leggi naturali, delle leggi fisiche. Ma di per sé l'assenza di ordine, forma e misura non è un male. Di per sé un terremoto non è un male. Diventa male nel momento in cui causa sofferenze ad esseri senzienti, quindi come animali o esseri umani. Quindi la questione qua si tratta dell'esperienza umana del male, del fatto che sia un'esperienza assolutamente atroce, negativa, in cui il male rivela tutta la sua positività. Ancora di più se si pensa al male morale, una volontà malvagia. È una volontà che ha integrità, efficacia, forza, intelligenza, si pone scopi, molto spesso riesce anche a perseguirli, per cui è riduttivo pensare ad esempio alla crudeltà come un'assenza di gentilezza. Quindi in toto Hick rifiuta la dottrina del male come privatio boni, tutto il male è male, addirittura lui rifiuterà la distinzione tra male genuino e male strumentale. Male genuino è il male orribile, è il male inspiegabile, è il male che non ha senso, assurdo, non ha significato. Il male strumentale è un male che invece può portare a un bene, per esempio pensiamo a una cura dolorosa per una malattia. che però porterà naturalmente alla salvezza del malato, alla guarigione del malato. Tutto il male per il che male, che poi abbia un effetto positivo nel mondo è un altro discorso. Il male rimane assolutamente male genuino, altrimenti non potrebbe, e questo è il paradosso e lo vedremo, riuscire a perseguire i propositi divini, cioè non servirebbe propositi divini. Il male deve essere veramente male perché Dio riesca a superarlo e quindi ottenere il gran bene della redenzione. Andiamo avanti e vediamo il male metafisico. Ne accennava prima Daniele, proprio parlando della questione della finitezza, della creaturalità degli enti nel mondo. L'idea, la base del male metafisico, sostanzialmente, è che l'inevitabile imperfezione creaturale, perché la nostra condizione è finita e limitata, è all'origine dei mali nel mondo. E per spiegare come e perché soprattutto esista un mondo con così una grande varietà di esseri, quindi con tantissimi livelli di imperfezione diversi, la teodicea agostiniana fa riferimento al principio di pienezza o plenitudo. Sostanzialmente Dio non ha deciso di creare un mondo che contenesse solo angeli o solo esseri umani, perché un mondo con una grande varietà di esseri è molto più ricco e abbondante rispetto a un mondo che contenga solo arcangeli, ad esempio angeli. Per cui questo mondo è molto, essendo così vario, abbondante e ricco, rappresenta e esemplifica in maniera migliore la fecondità creativa di Dio o l'abbondanza generativa divina. Nuovamente, che cosa si ritrova qui? Una concezione estetico-metafisica della bontà e dell'amore divini. Nuovamente Dio, la bontà divina e l'amore divino vengono concepiti in termini impersonali e non personali, quindi non c'è relazione, non c'è una relazione morale e personale tra Dio e la creazione. Inoltre, la questione della debolezza intrinseca dell'uomo porta a dover ammettere la responsabilità umana per il peccato, ma anche e non solo la responsabilità divina. Lo dicevamo proprio poco fa. Infatti, se l'uomo è stato creato con una debolezza insita, inevitabilmente la sua condizione creaturale, era inevitabile che prima o poi tale mutevolezza, tale debolezza potesse emergere nel peccato, potesse emergere prima o poi in qualche forma di male. La questione vale anche naturalmente per il male morale. Il problema è che se si lega il male morale a una necessità metafisica, la teodicea agostiniana è costretta ad andare contro il tema della felix culpa, che è uno dei temi principali per Agostino. E quindi soprattutto è costretta ad andare contro l'idea che Dio non sia responsabile per il male presente nel mondo. Se Dio ha creato uomini che sono inevitabilmente imperfetti e inevitabilmente era necessario che il male dovesse fuoriuscire, allora Dio è responsabile per il male del mondo. E questo Agostino deve ammetterlo, anzi, che è proprio quello che l'abbiamo detto, lo farà così. Sempre riguardo rapporto Dio-creazione, abbiamo il penultimo tema, che riguarda la perfezione estetica dell'universo. L'analogia con l'opera d'arte è molto famosa, la conoscerete sicuramente tutti, ed è quella che esemplifica meglio questo tipo di rapporto. L'idea è: la creazione nella sua totalità è buona, quindi il male contribuisce alla perfezione del tutto. Come, per esempio, in un quadro, luci e ombre contribuiscono alla bellezza del tutto, per cui anche, ad esempio, gli aspetti che di per sé, presi singolarmente, sono più spiacevoli, più brutti, alla fine, guardati da un punto di vista olistico, riescono, insomma, a rendere la perfezione del tutto, a rendere soprattutto l'opera d'arte bella. Allo stesso modo vale per il male. Qual è il problema? Che in questa prospettiva, di nuovo estetica, la positività e la realtà del male vengono sminuite e tendono a scomparire nel quadro generale. Quindi andiamo di nuovo contro l'idea del male e della positività del male. Ora, detto tutto questo, avrete capito che la critica di base che fa da sottofondo poi a tutti gli altri aspetti che abbiamo analizzato è proprio che la relazione tra Dio e la creazione è pensata in termini esclusivamente impersonali. o meglio, primariamente impersonali. Per cui la bontà e l'amore divini, abbiamo visto, vengono concepiti in termini di fecondità creativa, non di relazione personale uomo-Dio. Il motivo nuovamente alla base della creazione non sembra un dono gratuito di amore divino, ma sembra riposare nella traboccante capacità e abbondanza di Dio, motivo quasi più emanazionista che cristiano. Allo stesso modo, il ruolo dell'uomo. L'uomo sembra ricoprire, nella creazione, sembra dover più che ricoprire, dover tappare un buco, tappare un vuoto, detto molto rozzamente. L'essere umano è un elemento all'interno della catena dell'essere, quindi è un anello all'interno della catena dell'essere. Se la perfezione del creato richiede che tutte le possibilità di esistenza siano esemplificate e l'uomo rappresenta una di queste, allora l'uomo deve essere creato. Quindi non viene creato per la sua capacità morale, per le sue capacità personali di entrare in relazione filiale con Dio, ma viene creato semplicemente perché è un elemento necessario per completare il quadro. Naturalmente questo tipo di rapporto implica che la relazione uomo-Dio sia vista in termini impersonali. Allo stesso modo la nozione di peccato. Il peccato con la dannazione eterna e l'idea della punizione e il tormento vengono considerati naturalmente da un punto di vista prettamente retributivo. Dio deve riparare, Dio deve aggiustare quello che ha rotto. E per aggiustarlo può intervenire attraverso la grazia divina, oppure per ristabilire l'equilibrio deve, e la perfezione, quindi deve intervenire gettando i malvagi nell'inferno. Quindi non c'è l'idea del peccato come relazione uomo-Dio, una relazione errata, ma comunque sempre in termini di relazione. Idem la concezione estetica dell'universo, ormai è abbastanza chiaro. Tutte queste premesse e queste critiche portano quindi Hick a suggerire di vedere la relazione uomo-Dio come relazione personale. Quindi soprattutto a guardare al modello cristologico, al modello di Cristo, come modello ideale di relazione perfetta uomo-Dio. L'uomo non è semplicemente un elemento nella catena dell'essere, ma è una personalità finita, creata a immagine divina e avente quindi un significato, un ruolo unici per Dio. Allo stesso modo, il male non è semplicemente non essere, ma semmai un fallimento nel rapporto interpersonale uomo-Dio e uomo-uomo. Qua naturalmente si intende il male morale. Quindi siamo davanti a una concezione prettamente personale. Anche la stessa perfezione del creato viene concepita in termini teleologici ed escatologici, non semplicemente estetici, ovvero il mondo è buono ed è perfetto nella sua interezza perché consente la realizzazione dei propositi divini per il mondo stesso e per l'uomo, e soprattutto consentirà l'avvento del regno di Dio, i mali soprattutto nel mondo. Detto questo, cosa suggerisce di fare Hick? Suggerisce di cambiare santo patrono alla Teodicea. Non chiamiamolo più Agostino, ma chiamiamolo Ireneo. Ireneo era un apologista greco, vescovo di Lione, vissuto tra il 130 e il 202. Ed è interessante perché la sua posizione, che segue Hick, concepisce l'uomo non come la creatura perfetta, ma semmai come la creatura imperfetta. Più esattamente, l'uomo è una creatura fatta ad immagine di Dio, cioè all'imago Dei in sé, ma non ha ancora la similitudo Dei, non è ancora fatto a somiglianza di Dio, cioè non è ancora raggiunto la sua perfezione. Quindi, per poter raggiungere la sua perfezione, proprio questa similitudo Dei, che poi è intesa nel senso di un rapporto perfetto, di relazione perfetta uomo-Dio, l'essere umano deve attraversare un lungo processo di maturazione spirituale e morale. E come può affrontare questo processo? Come fa a crescere? Beh, attraverso il male. Il male rappresenta l'ostacolo che serve all'uomo per crescere moralmente e spiritualmente. Senza il confronto coi mali nel mondo, l'uomo non può crescere assolutamente, né a livello morale né a livello spirituale. Quindi la crescita dell'uomo richiede la presenza dei mali nel mondo, altrimenti l'uomo non raggiunge la perfezione. Il mondo presente quindi non è considerato come una punizione divina per il peccato originale, quindi un allontanamento dal giardino, dell'Eden, ma viene considerato come un ambiente proprio pensato per la crescita personale umana. Allo stesso modo, l'atto di apostasia di Adamo ed Eva non è considerato come un peccato irrimediabile che ha gettato nell'iniquità e nella corruzione la natura umana, ma semmai come un errore infantile. Gli esseri umani all'inizio erano assolutamente imperfetti, gettati in una situazione di lontananza da Dio, dall'origine ab inizio. Era sostanzialmente inevitabile che peccassero. Non si può addossare tutta la responsabilità del male all'uomo. Per cui, questo lo salterei perché non abbiamo abbastanza tempo, poi semmai lo vediamo più avanti. Per cui adesso direi che abbiamo visto Agostino, abbiamo visto Ireneo, iniziamo un po' ad andare al cuore della questione. E vediamo un attimo la Soul Making Theodicy, o teoria della formazione dell'anima, che è proprio la teodicea di John Hick. Innanzitutto, qual è il compito negativo della teodicea per Hick? Perché secondo Hick la teodicea ha sostanzialmente un ruolo e un compito negativo, non positivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non può assolutamente creare la fede in Dio ex novo, ma quello è il suo compito, è quello di preservare una fede già esistente di fronte al problema del male. Di nuovo qua ritorna il tema della felix culpa, e quindi l'idea di rendere esplicito questo tema proprio in prospettiva escatologica, cioè l'idea che il male non avrà l'ultima parola e che l'infinito bene ultimo del regno di Dio e della redenzione giustificherà tutte le sofferenze nel mondo. Come avrete capito, la grande differenza fra la posizione agostiniana e quella di Ireneo, che Ireneo, quindi di Hick, che la teodicea ireniana, per guardare e per spiegare al problema del male, guarda al futuro, guarda in prospettiva escatologica e teleologica. Agostino, per risolvere il problema del male, guarda al passato, guarda al fallimento e alla caduta dell'uomo, naturalmente, l'apostasia umana di Adamo ed Eva. Altro elemento importante è capire perché Hick decide di definire la sua teodicea Soul Making Theodicy e il mondo The Veil of Soul Making. L'avrete capito, questa posizione segue una prospettiva prettamente evolutiva. L'uomo viene creato imperfetto e deve affrontare un percorso di crescita morale e spirituale, naturalmente, per crescere. E la creazione divina in realtà prevede due fasi: una fase creativa, che è proprio la fase iniziale in cui Dio dà avvio al mondo, in cui la vita organica emerge e in cui attraverso un lungo processo evolutivo emerge l'uomo come Homo sapiens, o meglio sapiens sapiens, quindi come uomo, essere umano, che è in grado non solo di vivere nel mondo proprio biologicamente, ma soprattutto come essere umano che ha due caratteristiche fondamentali: la moralità, che implica responsabilità e libertà, e la personalità, quindi è in grado di entrare in una relazione filiale e amorosa con Dio, che poi è il principio alla base della Soul Making. Allo stesso modo, quindi, il mondo non può essere affatto un paradiso edonistico, semplicemente perché il mondo richiede, o meglio, la Soul Making come teoria della formazione dell'anima richiede che esista un mondo con reali difficoltà, reali minacce, reali pericoli, perché è solo attraverso il confronto con i pericoli che l'uomo può sviluppare le qualità morali e spirituali e quindi raggiungere la seconda fase della propria crescita, ovvero la fase di perfezionamento. Perché Dio non ci crea subito perfetti? Uno potrebbe chiedere, potremmo evitare tutte queste sofferenze e potremmo essere creati ab inizio. La risposta di Hick è abbastanza semplice. La perfezione umana raggiunta tramite un confronto libero e volontario con la vita, con i mali della vita, ha molto più valore rispetto che una perfezione data all'inizio, perché altrimenti noi saremmo solo pupazzi, non potremmo semplicemente reagire e svilupparci liberamente, ma saremmo già dati, saremmo più che angeli sostanzialmente. Quindi, per cui Soul Making, proprio perché alla base di questa teodicea c'è l'idea della formazione dell'anima. Bene, iniziamo col grande problema che ha ogni teodicea: il male morale. Male morale, lo affrontavamo prima, viene inteso da Hick in termini di peccato, o meglio di relazione errata con Dio e quindi di conseguenza con gli uomini. È una sorta di distorsione o di disorientamento che porta l'uomo a stabilire delle relazioni distruttive con se stesso, con l'ambiente, con gli uomini e quindi anche a livello verticale con Dio. L'idea è quella che una relazione sbagliata sia esattamente l'opposto della relazione di Cristo, del modello di Cristo, che invece ha stabilito una relazione perfetta con Dio. Perché? Perché lui è stato in grado di capire come l'amore agapico divino sia al centro di tutta la nostra esistenza e di tutta la realtà. E quindi questa consapevolezza ha fatto in modo che l'egocentrismo non potesse fuoriuscire. L'egoismo che è alla base del peccato, davanti a questa grande consapevolezza, davanti a tutto l'amore di Dio, semplicemente non emerge, secondo Hick, non sarebbe in grado di sollevarsi. Quindi noi dovremmo tutti seguire il modello cristologico. Detto questo, la domanda è: perché un Dio onnipotente, onnisciente, infinitamente buono e amorevole ha permesso l'esistenza del peccato nell'universo? Poteva evitarlo benissimo. È interessante perché questo tipo di domanda, che è una domanda naturalmente tutti hanno sollevato, è una storia della filosofia, negli ultimi anni, la seconda metà degli anni del Novecento, a partire dagli anni 60, ha sollevato un ampio dibattito che tuttora è in corso, soprattutto dopo le critiche di Flew e Mackie. Perché questo? Perché la risposta di Hick, che come quella di molti altri, forse della maggior parte dei teologi, è quella che segue la linea argomentativa della free will defense, o della difesa del libero arbitrio, che sostanzialmente stabilisce una correlazione necessaria tra la personalità e la libertà, per cui l'uomo, per essere persona, deve essere libero di scegliere il bene e il male, per cui è inevitabile che, se Dio vuole garantire la libertà all'essere umano, deve dargli anche la libertà di fare il male, altrimenti l'uomo sarebbe solo un fantoccio. È interessante vedere come Flew e Mackie, seppur su basi diversi, sviluppino la stessa, sostanzialmente la stessa conclusione, la stessa critica. Ma perché un Dio onnipotente non ci ha creato con una natura, una struttura tale da scegliere liberamente sempre il bene? Se il ragionamento è questo: se un'azione libera deriva dalla nostra natura, quindi non ammette costrizioni esterne, non richiede costrizioni esterne, ma deriva da noi, beh, allora perché Dio non ci ha creato con una natura tale da scegliere sempre liberamente il bene? Questo non vuol dire che non dobbiamo essere sottoposti a tentazione, vuol dire che davanti alla tentazione noi saremmo sempre portati a scegliere in ogni caso la cosa giusta da fare. Questo è logicamente possibile per Dio. Non ci sono contraddizioni logiche, sostiene Mackie, per questo. Qual è la risposta di Hick? La risposta di Hick, che ha sollevato non pochi problemi, li vedremo poi la prossima volta, per ora li accenniamo, è che per Dio, sostanzialmente è logicamente possibile, a livello etico, a livello morale, creare uomini che si comportino sempre rettamente gli uni con gli altri. Non c'è assolutamente nessun tipo di contraddizione. Noi saremo liberi perché deriverebbe dalla nostra natura. La questione che è alla base della concezione cristiana non c'è solo l'idea che gli uomini si comportino bene, ma che gli uomini siano in grado di entrare in una relazione libera e filiale con Dio. Ora, è logicamente possibile per Dio creare persone tali che siano in grado di scegliere liberamente sempre il Creatore? Dal nostro punto di vista potrebbe essere possibile, da un punto di vista semplicemente morale e temporale. Non c'è contraddizione, ma dall'altra parte Dio, creandoci in questa maniera, saprebbe già che la nostra risposta è indotta, che noi non scegliamo Dio perché veramente vogliamo sceglierlo, ma perché la nostra natura ci conduce a fare questo. Un'analogia che può aiutare a chiarire è quella di un medico che ipnotizza un paziente. Pensate a questo medico che induce il paziente sotto ipnosi ad amarlo e venerarlo. Il paziente al sveglio non si ricorda niente e ha questo impulso irresistibile di amare e onorare Dio, in questo caso naturalmente il medico. dal nostro punto, dal suo punto di vista, dal punto di vista di chi gli sta intorno, non c'è nessun tipo di contraddizione. Anzi, tutti vedrebbero che la sua risposta naturalmente non è indotta dall'esterno, che è lui che lo desidera, lo vuole fortemente. Ma dal punto di vista del medico, dal suo punto di vista, lui saprebbe benissimo che questa risposta è il risultato di una manipolazione psicologica, per cui non ci sarebbe autentica libertà. In poche parole, Hick distingue fra la dimensione teologica della libertà e la dimensione etica della libertà. Quindi gli uomini devono instaurare una relazione filiale, personale, libera con il creatore, ma questo sarebbe impossibile se naturalmente la risposta umana fosse indotta da Dio. Apparentemente questa soluzione sembra persuasiva, ma come vedremo è ha dei grandi problemi, soprattutto non si capisce perché Hick debba tenere separate queste due dimensioni, dimensione etica e dimensione religiosa, in maniera così netta. Uno potrebbe anche obiettare, ad esempio qualcuno l'ha fatto, potrebbe obiettare, beh allora se queste due libertà sono così separate, Dio poteva darmi la libertà teologica di scegliere o meno lui, naturalmente, e nel contempo crearmi con una natura morale tale da comportarmi sempre rettamente con gli uomini. Qual è il problema? Io ho una natura che mi farà comportare sempre bene moralmente, ma se la libertà morale è separata dalla libertà teologica, io poi posso avere una libertà diversa per quanto riguarda Dio. Le due cose non sono coincidenti, per esempio. Probabilmente la questione, se si legge in maniera un po' approfondita, si può chiarire, e comunque lo vedremo poi la prossima volta. Probabilmente è solo una questione, diciamo, di che è stato molto poco chiaro in questa argomentazione, quindi ha creato un po' di confusione sostanzialmente. Però, diciamo, per ora ci interessa vedere le coordinate essenziali del suo pensiero. Riguardo la questione proprio del male morale, ritorniamo al tema del peccato originale e la nozione centrale in Hick di distanza epistemica. Abbiamo visto la sua critica alla dottrina del peccato originale e vediamo come lui la interpreta. Allora, l'uomo, secondo la teoria areniana, è creato imperfetto, ma non solo, è creato in una condizione di lontananza da Dio, quindi si trova in un ambiente naturale in cui è profondamente legato come animale, si trova in una condizione di imperfezione originaria, per cui non è assolutamente perfetto, in più si trova in un mondo in cui la presenza di Dio non è assolutamente manifesta in maniera diretta, ma anzi è religioso, e si trova in un mondo che è cosiddetto religiosamente ambiguo, in cui svela e disvela la presenza di Dio, in cui Dio non è chiaramente rivelato a noi. È inevitabile che in queste condizioni l'uomo potesse peccare, per cui sostanzialmente non si può attribuire tutta la responsabilità per il peccato originale all'uomo, secondo Hick, ma anche a Dio, perché Dio ha posto le condizioni che hanno permesso l'emergenza del peccato morale, quindi in questo caso del peccato originale. Torniamo a Ireneo, che vedeva Adamo ed Eva e l'apostasia di Adamo ed Eva come naturalmente un errore infantile, non come un peccato irrimediabile. Questo non vuol dire che non ci sia responsabilità morale, questo vuol dire semplicemente capire che non si può attribuire per tutto il male nel mondo. Non si può attribuire all'uomo tutta la responsabilità per tutto il male del mondo e per la presenza del male nel mondo. Si potrebbe però domandarsi perché Dio ci deve per forza mettere in questa condizione di lontananza, cioè perché sostanzialmente Dio non ci crea in un ambiente in cui la sua gloria, la sua maestà sono chiare a noi, sono manifeste? Sarebbe molto più facile per noi non errare, sarebbe molto più facile per noi non sbagliare. Poteva crearci imperfetti, ma davanti, naturalmente, può porci davanti alla sua bellezza, al suo amore. La questione è che, secondo Hick, la distanza epistemica, che è proprio la condizione di lontananza cognitiva da Dio, è assolutamente necessaria per assicurare l'indipendenza morale e quindi la libertà religiosa all'uomo. Se Dio ci apparisse davanti in tutta la sua maestà, noi non faremmo altro che dire sì. Saremmo praticamente costretti o condotti a seguirlo e quindi non saremmo veramente liberi. L'ideale quindi è un mondo religiosamente ambiguo. Questione, altro problema. Ammettiamo che dobbiamo essere posti in un mondo religiosamente ambiguo. Ok, perché tutta questa sofferenza? Perché tutto questo dolore, dolore fisico proprio nel senso di fisicamente, la nostra capacità di provare dolore? Perché Dio non ha creato un mondo diverso? Per esempio, intervenendo per evitare situazioni di dolore, intervenendo nelle leggi, alterando le leggi fisiche, ad esempio, poteva farlo benissimo ed evitare situazioni dolorose. La risposta di Hick è che sostanzialmente un mondo siffatto non solo non permetterebbe la possibilità di sviluppare le scienze e le tecnologie, e quindi le attività di civilizzazione e cultura, beh, semplicemente perché non ci sarebbe un mondo da indagare, le leggi cambierebbero continuamente, non ci sarebbe una continuità, non ci sarebbe una struttura autonoma del mondo, ma ci sarebbe un continuo intervento, quindi non avrebbe senso studiarlo, non avrebbe senso intervenire nel mondo attraverso la tecnologia e le attività umane, non ci sarebbe proprio la necessità. Ma soprattutto questo mondo non conterrebbe reali pericoli e difficoltà, non conterrebbe ad esempio situazioni concrete attraverso le quali porsi scopi, porsi progetti, quindi non ci sarebbe crescita morale, non ci sarebbe crescita spirituale, perché ogni nostra situazione sarebbe totalmente evitata, ogni situazione dolorosa sarebbe completamente evitata, quindi noi non cresceremmo moralmente, saremmo in un paradiso edonistico dove continueremo la nostra vita con calma, tranquillità, senza nessun tipo di problema. Lo stesso discorso, qua taglio, scusate perché sennò non finiamo più. Poi parleremo anche della sofferenza animale. Lo stesso discorso vale per la sofferenza intesa come disperazione, come angoscia, quindi intesa come una sofferenza che va oltre la dimensione temporale presente, ma intesa proprio in senso esistenziale o esistenzialista di angoscia, di terrore, di paura, il senso di colpa, il fallimento, sono queste. Allo stesso modo, un mondo senza queste realtà, senza questi eventi, non permetterebbe lo sviluppo delle qualità morali umane. Benissimo, siamo arrivati quindi a stabilire che il mondo non può essere un paradiso edonistico, ma rimane il problema centrale, almeno a mio avviso, che non riesce in grado, almeno non mi sembra in grado di risolvere, che riguarda invece la sofferenza disteleologica. Sofferenza disteleologica si intende il male atroce, il male eccessivo, totalmente privo di scopo, incapace di apportare qualunque crescita morale e spirituale nell'uomo. Siamo tutti d'accordo che i mali ci aiutano a crescere, lo speriamo tutti, senza difficoltà noi non miglioreremmo, ma ci sono dei mali che distruggono, annichiliscono l'uomo, di certo non aiutano la sua crescita. La domanda è: perché Dio non interviene ad eliminare i mali più atroci che colpiscono l'uomo? Non si sta chiedendo un intervento continuo che quindi altererebbe la nostra distanza epistemica, altererebbe il nostro distacco da Dio, ma si sta chiedendo un'azione preventiva, segreta, in cui sostanzialmente Dio evita orrori come Auschwitz, oppure potrebbe evitare orrori terribili come delle catastrofi naturali che distruggono un'intera città, per esempio. Perché non lo fa questo? Potrebbe farlo segretamente. La risposta di Hick in realtà è duplice, ed in entrambi i casi non risulta molto soddisfacente. Nel primo caso una risposta sostanzialmente che si basa su un argomento, un all or nothing argument o slippery slope argument. L'idea è che un male è considerato eccezionale solo in relazione ad altri mali, che sono visti come una routine nella vita. Quindi anche se Dio eliminasse i mali più terribili, ne arriverebbero comunque altri. Per cui si potrebbe ancora domandare e chiedere a Dio perché egli non elimina i peggiori tra questi, e così via, fino al raggiungimento di un paradiso edonistico e quindi fino all'eliminazione di tutti i mali. Chiaramente, come avrete capito, questo argomento è una fallacia, semplicemente perché ammette l'impossibilità per un onnisciente di arrivare a una soglia, una sorta di threshold, una sorta di limite in cui fermarsi nell'eliminazione dei mali. Si suppone che un onnisciente sia in grado di fare questo, almeno di fermarsi. Altra strategia argomentativa molto più interessante è quella che invece si richiama al valore positivo del male. Sostanzialmente, se tutti i mali accadessero con una ragione precisa, a noi nota, non si potrebbero sviluppare qualità morali autentiche, perché non ci sarebbero mali eccessivi o disteleologici da affrontare. Paradossalmente, la Soul Making Theodicy richiede proprio la presenza di mali assurdi, di mali inesplicabili per poter funzionare. Perché se noi conoscessimo in ogni caso, in ogni momento, la ragione per cui certi mali avvengono, e quindi se per esempio i mali non avvenissero con assoluta iniquità, con ingiustizia, con inesplicabilità, noi non saremmo portati a intervenire, perché sapremmo già che questo male serve a qualcosa. E quindi cadremo in una sorta di meccanicismo morale, che è assolutamente incompatibile con la teoria della soul making, semplicemente perché appunto non ci porterebbe ad aiutare gli altri. Il principio dell'amore è proprio basato sull'aiuto incondizionato. E noi quando è che diamo aiuto incondizionato? Proprio quando le persone sono gettate nella sofferenza più atroce e non capiamo perché, e siamo portati ad aiutarle proprio perché è ingiusto che loro patiscano così. Nel momento in cui mi rendo conto che loro patiscono queste sofferenze per la loro crescita morale o per una punizione per i peccati, io non sono semplicemente portata a intervenire. Come vedremo la prossima volta, questa argomentazione è suscettibile di varie critiche, e a mio avviso la soul making lavorerebbe meglio in un mondo che critica, proprio nel mondo in cui sostanzialmente tutti i mali fossero conosciuti, in cui noi conosceremmo esattamente la ragione per ogni male. Funzionerebbe molto meglio, almeno per me avrebbe più senso, ma questo magari ne parliamo la prossima volta nella discussione, se volete. Altra obiezione che qualcuno potrebbe sollevare è che siamo tutti d'accordo che la perfezione morale è importante, che crescere è importante, c'è solo un piccolo problema. In questa vita, nella maggior parte dei casi, si può al massimo iniziare il nostro percorso di crescita, ma concluderlo praticamente è impossibile. Nessun uomo, forse solo Cristo, è riuscito a raggiungere la perfezione morale e spirituale, per non parlare di chi muore in giovane età, che quindi vede troncata la possibilità di crescere moralmente, spiritualmente. Sembra veramente che il proposito divino di soul making fallisca miseramente in questa vita, o meglio, che se limitiamo la possibilità di crescere solo a questo momento, sostanzialmente possiamo anche evitare di parlare di soul making theodicy. È proprio quello che dice Hick. Hick richiede e postula la necessità di una prospettiva escatologica perché la sua teodicea possa funzionare, ovvero ammette da una parte l'importanza di una condizione post mortem che consenta di continuare il cammino di crescita umana dopo la morte. Si parla di paraescatologia in questo senso qua, paraescatologia perché è la condizione intermedia tra la nostra morte in questa vita e l'instaurazione del regno di Dio, quindi il raggiungimento della perfezione. E vedremo come la intende Hick. In questo senso Hick ammette l'idea di una continuità dopo la morte, in cui noi possiamo continuare il nostro percorso. Dall'altra parte, la dimensione escatologica è la dimensione finale, la dimensione conclusiva, in cui tutto il male verrà giustificato e troverà senso, tipicamente cristiano questo naturalmente, nel regno di Dio. Anzi, è proprio la risoluzione escatologica che mostrerà come il male non solo sia giustificato, ma contribuisca al bene, e anzi sia necessario il male per poter raggiungere il bene della redenzione e completare i propositi divini. Vediamo allora il tema della felix culpa, o meglio, come sicuramente avrete capito, la dimensione escatologica è questo richiamo continuo, quasi ossessivo, che serve per poter giustificare la presenza del male. Il problema è che ci si trova davanti a un paradosso. Da una parte noi abbiamo l'esperienza umana della positività e della realtà del male. Dall'altra abbiamo l'idea, ammesso da Hick stesso, della felix culpa, che il male contribuisca ai propositi divini. Cioè, il problema è, se il male è voluto da Dio e quindi serve ai suoi propositi, come fa a essere male? Come fa a essere qualcosa che è nemico di Dio? Come fa a essere qualcosa che nega Dio? Si rischia di cadere in quello che Hick assolutamente non vuol fare, nella negazione del male, e quindi nell'ammettere il male prima facie o il male apparente. Il male appare a noi male, ma in realtà non è male. Hick non vuole assolutamente questo, lo ripeto, lui continua a sostenerlo. Il male è veramente male, altrimenti la soul making non lavorerebbe, non funzionerebbe, perché se noi ci confrontassimo con mali che non sono reali mali ma sono semplicemente apparenti, noi non potremmo crescere in maniera autentica a livello morale e spirituale. Come risolvere il paradosso? Hick qua va contro ogni prospettiva analitica e suggerisce di tenere entrambi, quindi di mantenere questa logica del paradosso, che è proprio secondo lui insita nel tema della felix culpa, per cui noi dobbiamo sostanzialmente distinguere tra il piano morale e temporale, e il piano teologico e teleologico. A livello morale e temporale, il male è veramente male, ed è qualcosa che serve, dall'altra parte, per la nostra crescita morale. Ed è qualcosa, soprattutto, che Dio non vuole, è nemico del bene, noi dobbiamo combattere contro il male. Dall'altra parte, però, è proprio questo essere suo ostacolo, è proprio questo essere reale male, che consentirà l'avvento del regno di Dio. E quindi il male potrà venire giustificato in prospettiva escatologica. Quindi, che diciamo, tiene insieme queste due logiche, questi due aspetti in maniera del tutto paradossale. Per cui secondo lui non è assurdo sostenere che nonostante il male sia veramente male, dall'altra parte verrà giustificato in ultimo e quindi verrà risolto, superato in ultimo tramite il bene della redenzione. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, parliamo, giusto che parliamo del male, questo bel argomento prima di mangiare, vediamo la dannazione eterna, ma soprattutto la questione della posizione universalista Dick. Abbiamo parlato di escatologia, abbiamo parlato di vita dopo la morte. Vediamo che cosa intende Icke per universalismo. Abbiamo visto che Icke contro Agostino sostiene che il male verrà, non solo che il male verrà superato, ma che tutti saranno salvati, prima o poi. Quindi non c'è l'inferno come lo intendiamo noi o come a noi è stato insegnato. Inferno nel senso di un luogo di punizione eterna. La questione, che qualcuno potrebbe obiettare, è: ok, Dio vuole salvarci, c'è solo un piccolo problema, la libertà umana. Se io non voglio essere salvato fino all'ultimo, c'è la possibilità che io rigetti eternamente Dio. La libertà umana deve essere preservata per garantire una risposta autentica all'uomo nei confronti di Dio, naturalmente. Icke risponde in due maniere. La prima fa riferimento alla dottrina della creazione e quindi del telos interiore dell'uomo. Sostanzialmente abbiamo visto che l'uomo raggiunge la sua perfezione, la similitudine dei, raggiunge la sua perfezione in Dio. Ma per raggiungere la sua perfezione in Dio vuol dire che ha già in sé una sorta di apertura verso Dio, di telos, che lo orienta naturalmente e lo porta a cercare Dio. Per cui, secondo Icke, non ha senso parlare di libertà assoluta, nel senso di sciolta da legami, nel senso proprio del termine etimologico absolutus, ma la libertà umana è sempre una libertà radicata in un contesto, che opera all'interno di certi vincoli che sono determinati sia da fattori fisico-ambientali che da orientamenti naturali. Per cui l'uomo ha una sorta di libertà che è a dei confini e sono posti sia nelle nostre capacità biologiche naturali, dall'ambiente in cui noi siamo nati, ma contemporaneamente anche dalla presenza di tendenze e istinti in noi. Quindi non è assurdo, secondo Icke, postulare la presenza di un telos interiore verso Dio. Per cui, sostanzialmente, se noi abbiamo questo telos interiore, Dio non deve costringerci a sceglierlo, non forza, non cambia la nostra natura, non la modifica, ma semmai ci invita a riconoscere la vera realtà, la vera origine del nostro essere, il vero tessuto, il nostro vero tessuto esistenziale. Altro aspetto è che altra questione che però si può obiettare, lo dicevamo prima, che è comunque logicamente possibile che qualcuno rigetti eternamente questo telos. Io ho il mio telos interiore verso Dio, ma io fino all'ultimo sono libero di poterlo assolutamente rigettare. D'altronde è un'apertura, non si tratta di una natura predeterminata, si tratta semplicemente di un'apertura che mi orienta. E lo ammette, dice assolutamente, sì è possibile. La questione è che dobbiamo distinguere tra certezza pratica e certezza logica. Visto le forze in gioco, visto le infinite risorse divine, visto l'infinito e traboccante amore divino, sostanzialmente lui tende a scommettere che sia Dio prima o poi a convincerci, piuttosto che il rigetto eterno. È un po' come una partita a scacchi. Pensate a un novellino che conosce le regole del gioco, ma che comunque non è un grande esperto. È un campione del mondo. Fanno una partita. Il novellino è assolutamente libero di muoversi come preferisce, come vuole. Ma praticamente noi siamo certi che sarà il campione del mondo, grande giocatore di scacchi, a vincere. Questo, almeno io scommetterei sul giocatore di scacchi, sul grande giocatore di scacchi, non scommetterei sul novellino. Questa è una bellissima analogia tratta da William James, che Icke e molti altri in realtà riprendono, proprio per evidenziare come dobbiamo distinguere fra la dimensione logica e la dimensione poi pratica esistenziale. La questione ora è: ma come fai a essere così convinto che Dio prima o poi riuscirà a convincerci? Su quale basi? Non basta semplicemente il riferimento a questo telos o al fatto che Dio ci ami eternamente, quindi ci provi in tutte le maniere. Dobbiamo parlare allora, a questo punto, scusate, salto perché vorrei arrivare a conclusione velocemente, sennò poi non c'è spazio per la discussione. Alla dimensione scatologica e parascatologica, così concludiamo. Secondo Hick, dopo la morte c'è una serie di vite. La sua è cosiddetta, stata denominata da lui stesso, teoria della reincarnazione ibrida o verticale, o teoria del many lives in many worlds. Vuol dire che noi, dopo la morte, avremmo e affronteremo diverse vite, tutte caratterizzate dalla morte, quindi dalla finitezza, diverse vite in cui potremo continuare il nostro percorso esistenziale. Non, la vita iniziale, la nostra vita iniziale è la prima, quindi la vita terrestre viene supposta essere il punto di partenza, l'inizio. E non c'è nulla che ci dica che dobbiamo reincarnarci in questa vita, né che le condizioni saranno le stesse. L'importante per la sua teoria è che i mondi che andremo ad affrontare saranno reali, concreti, con reali pericoli, e in cui avremmo mantenuto la nostra capacità, la nostra libertà morale, la nostra capacità personale, quindi di interazione tra con gli altri uomini, naturalmente con Dio. Piccolo appunto, tra una fase e l'altra, questo per vedere come Hick tenta di, dopo i suoi lunghi studi sul buddismo, tenta di creare un po' una sorta di parascatologia ibrida tra la nozione purgatoriale cristiana e la nozione bardo buddista, o meglio quella tibetana del bardo Todol e del libro dei morti. L'esperienza bardo è una sorta di esperienza onirica di autoscoperta, in cui l'essere o l'ente che è in una fase transitoria tra le due vite viene a contatto col suo centro interiore, e quindi in cui vengono rivelate tutte le sue esperienze e tutte le sue volizioni interne, anche quelle più recondite. In questo modo si rincarna più consapevoli. Quindi, come vedete, già l'idea stessa della reincarnazione, di questo centro spirituale o matrice che raccoglierebbe in noi i nostri principi, i nostri centro del nostro essere, e l'idea della fase bardo, un'idea tipicamente buddista che lui cerca di far entrare nella concezione cristiana. Quindi questo è un po' particolare. Comunque, vediamo. Condizione scatologica, direi che lo possiamo saltare anche la condizione finale. Mi avvio le conclusioni così. Abbiamo visto quindi quali sono i tratti essenziali della teodicea di Hick. Teodicea basata sul principio della formazione dell'anima. Fortissimo antropocentrismo e struttura teologica, tutto basato sul rapporto uomo-dio. La nozione di relazione è essenziale e è interessante perché rappresenta da una parte una voce un po' fuori dal coro. Cioè, nonostante sia naturalmente una teodicea chiaramente cristiana e si confronti con la tradizione, scegliere Ireneo rappresentare un po' contro la teodicea a cui siamo abituati noi, e quindi può risultare interessante vedere un altro modo di ragionare sul problema del male. Il concetto di uomo, abbiamo visto, è essenziale. Soprattutto sono quattro le dimensioni antropologiche che Hick vuole proporre: la struttura essenzialmente teleologica dell'essere umano, l'imperfezione originale dell'uomo, che però non è vista come un male irrimediabile che solo la grazia di Dio può salvare, ma al contrario come uno stimolo alla crescita morale e spirituale, la libertà naturalmente, la moralità e la personalità. Tutte queste quattro dimensioni insieme che cosa creano? Creano e dipingono un uomo in itinere, proprio in itinere nel mondo, nel senso di persona, nel senso di centro di relazioni interpersonali, di persona in formazione, di realtà strutturalmente dinamica e aperta. Dall'altra parte, la sua teodicea è una teodicea estremamente antropocentrica. Perché? Perché il mondo viene considerato da una parte sì, sicuramente come ambiente autonomo, con una propria evoluzione, delle proprie leggi, ma dall'altra parte viene pensato come essenzialmente creato allo scopo di fornire un ambiente adatto allo sviluppo, della maturazione umana. Per cui si può dire che se il mondo non è fatto per l'uomo, nel senso che non è finalizzato a soddisfare tutti i suoi desideri umani, quindi non è un paradiso onistico, dall'altra parte il mondo è finalizzato all'uomo, nel senso che è pensato, costruito, creato per la sua perfezione e per il suo perfezionamento, per far sì che egli possa raggiungere il suo perfezionamento. È per questo che i mali sono contenuti nel mondo, proprio per questo motivo. Allo stesso modo Dio, avrete capito, è concepito in termini essenzialmente morali e personali, per cui è vero che Dio è responsabile ontologicamente per la presenza del male nel mondo, ma dall'altra parte è un Dio d'amore infinitamente buono che viene giustificato da Icke, della teodicea, della soul making theodicy, per la presenza di tutta la sofferenza nel mondo, proprio in vista della prospettiva escatologica di cui parlavamo prima, quindi in vista della redenzione finale e del regno di Dio. E quindi l'idea è qual è? L'idea è che tentare di interpretare tutta la visione e la teodicea di Hick alla luce di quello che diceva all'inizio, quindi alla luce della riflessione caraccioliana. L'idea sostanzialmente è che il male presente nel mondo non vada necessariamente contro l'esistenza di Dio, ma bensì possa essere visto come testimonianza di Dio, in quanto mezzo funzionale agli scopi divini per il perfezionamento umano. Infatti è proprio nella situazione del paradosso che emerge il male in tutta la sua natura testimoniale, in tutta la sua diciamo, in tutta la sua testimonialità, se possiamo dire così. Da una parte infatti il male si presenta come realtà negativa da combattere, nemica del bene, altrimenti abbiamo visto la sua macchina non funzionerebbe, ma dall'altra parte è proprio il suo essere un ostacolo reale e concreto che testimonia la presenza di Dio in noi. Senza infatti il male noi non capiremmo il valore delle virtù morali, non capiremmo l'importanza del metterle in pratica, soprattutto non potremmo lambire qualcosa del divino, delle intenzioni che Dio ha per noi. Naturalmente questo approccio non pretende di dimostrare l'esistenza di Dio, altrimenti si parlerebbe di prova, non si parlerebbe di testimonianza. Semmai intende evidenziare come il male non neghi in maniera necessaria l'esistenza di Dio e anzi possa condurci esattamente al passo contrario. È proprio l'idea che l'esistenza del male aiuti a svelare i propositi divini per l'umanità e quindi l'idea è una sorta di richiamo all'esperienza esistenziale che del male, perché è proprio attraverso il confronto col male che in realtà coinvolge tutte poi le dimensioni della nostra esistenza che possiamo poi lambire qualcosa del divino. Quindi io avrei concluso, così poi le vedremo e vi ringrazio. Scusate se sono andata un po' veloce, ma avevo tante cose da dire, quindi immagino che se non vi è chiaro qualcosa riprendo. Ho dovuto saltare tantissime slide, quindi...
Platea, regite. Abbiamo
tanto, grazie. È proprio vero, Gaudium sum cruce, uomo sale sulla croce. Senta, allora lui mette in discussione l'ipnosi regressiva delle vite, ecco. A un certo punto lui va contro i scienziati americani, dove loro sostengono che sotto l'ipnosi regressiva viene a ricapitolare le grandi vite. Ti ringrazio, se puoi dirci qualcosa.
Magari ne raccogliamo un altro.
Certo.
Sono domande? Nessuna domanda?
Io forse, se nessuno ne ha, non vorrei perdere tempo magari a interventi più interessanti di quello che sto per fare. Innanzitutto mi interesserebbe sapere una curiosità. Fa anche filosofia della storia?
No.
Quindi non pensa al rapporto? Per esempio, immagino che abbia in mente un fine della storia, ma se poi la storia finisce, se c'è una progressione, perché parlavi dell'uomo dell'origine che per forza di cosa era imperfetto. Mi chiedo se segna anche la storia una sorta di progresso. Comunque dovrebbe finire in gloria, se finisce, no?
Se finisce dovrebbe, si spera.
Quindi gli ultimi momenti dovrebbero essere più perfetti dei primi momenti. Comunque vabbè, a parte questo, l'idea che mi sono fatto in questo processo di costruzione dell'anima, che se mi posso esprimere così, che finisce sempre bene, come finisce sempre bene per il giocatore di scacchi esperto una partita contro il novellino, no? Mi viene quindi da pensare che la nostra costruzione dell'anima è, e quindi il nostro perfezionamento, il nostro pervenire a una perfezione, sia necessario e sia universale. E da questo punto io, per quanto mi sforzi, vedo la mia libertà veramente indebolita, al di là del prolungare questo sforzo, no? Il novellino può allungare la partita finché può, ma alla fine perde. Quindi mi trovo con una libertà indebolita, se posso utilizzare questo termine. Mi sembra che la storia quindi sia una sorta di perdita di tempo. Se io devo giocare, sono un novellino e gioco con l'esperto, che per forza di cose mi batterà, è una perdita di tempo. Non capisco perché sto perdendo tempo, dichiaro subito fine della partita, allora perché Dio mi ha... Forse appunto perché questo è il processo di maturazione che devo affrontare. Però mi viene in mente un'immagine. Vediamo. Non so se ti ricordi, è presente quando Dante nel Purgatorio parla del bagno, no? Che le anime devono fare nel fiume Lete, o Lete, come dice lui. Devono dimenticare l'orrore o i peccati che hanno compiuto per accedere in paradiso. Perché che paradiso sarebbe, quale beatitudine sarebbe se io portassi con me l'orrore che ho compiuto in vita, il ricordo. Allora, non so se lui parla anche di questa cosa, la dimenticanza, la purificazione, togliersi i peccati proprio, ma toglierseli anche nel senso del ricordo, nel senso che non posso portare il rimorso nel paradiso. Ma se ammette questa purificazione, allora tutto quel processo che c'era prima, a che cosa è valso? Se invece non la ammette, che paradiso è il paradiso nel quale io mi porto gli orrori che ho compiuto e ho assistito direttamente e indirettamente?
Sì, ti ringrazio.
Suggestioni.
Volete raccogliere ancora qualcosa o rispondo prima a lui, poi continuiamo?
No, noi non vogliamo mettere se tu giochi per vincere o per giocare. No, quando io gioco con il figlio a scacchi, non è che sono... non lo imbroglio lasciando per esempio vincere, oppure c'è anche la patta. No, è vero, nel senso che non è detto che noi partiamo dal concetto che se io gioco faccio una lotta, quindi voglio vincere. Non è detto. Ma se benissimo che sia questa stabilità di gioco, sì, o illimitata, chiamiamola illimitata che fosse più giusto, senza limiti.
La questione sa qual è? Che Perik non è limitata e Perik bisogna vincere. Deve finire bene, perché altrimenti non ha senso, altrimenti il male non viene giustificato. L'ossessione che hai è quello di dover giustificare il male. Guarda, a questo punto ti rispondo così poi ciò che ti... Allora, l'idea della storia, tu hai colto alcuni punti importantissimi nella questione di Ick. Non c'è dimensione comunitaria nella visione di Ick, cioè non c'è l'idea che tutta la storia, tutte le generazioni, tutte insieme arriveranno alla perfezione nello stesso momento, assolutamente. C'è l'idea che ognuno avrà il suo proprio percorso personale, quindi il tuo percorso in questa vita sarà diverso rispetto al mio, per cui non necessariamente la storia del mondo deve riproporre il perfezionamento morale. Cioè, potrebbe essere benissimo che fra 1000 anni il mondo cada in una situazione di regressione morale atroce e noi continuiamo la nostra vita in altre situazioni. Quindi non c'è assolutamente la dimensione storica. Questo mi sentirei proprio di escluderlo, assolutamente. Perché lui è proprio incentrato più su una concezione individualistica del perfezionamento morale e spirituale. La dimensione comunitaria si recupera nella dimensione scatologica, cioè nello stato finale di perfetta comunità e comunione con Dio e gli altri, chiamiamoli anime, chiamiamoli esseri, chiamiamoli esseri umani perfezionati, ecco, perfetti. Però non c'è concretamente l'idea, non so, dei cicli o ricicli storici alla Vico, o l'idea di la possibilità di un perfezionamento nella storia. La storia potrebbe anche andare diversamente da come è andato, comunque potrebbe anche peggiorare. Okay. Per quanto invece riguarda la questione della libertà, tu dicevi, mi sembra una libertà indebolita. Sì, esattamente quello che hanno suggerito molti. La nozione di libertà di Hick sembra effettivamente, come dire, non essere autenticamente una libertà kantiana. Lui si rifà tanto a Kant, però in questo caso non sembra veramente una libertà pura. La questione è che bisogna un po' riprendere l'idea di libertà che ha Hick. Cioè, la questione è, se noi intendiamo libertà nel senso assoluto, di poter scegliere in maniera assoluta, assolutamente privi di costrizioni esterne, il bene o il male, questa non è assolutamente la concezione che ha Hick di libertà. Anzi, lui si fa un vanto di questo, perché secondo lui la libertà umana non è questo tipo di libertà, è una libertà che è inevitabilmente condizionata, è sempre una libertà condizionata. Quindi se vuoi chiamarla indebolita, sì, chiamiamola indebolita, ma in che senso indebolita? Indebolita nel senso che è condizionata da fattori e tendenze che noi non scegliamo. Noi non scegliamo di nascere in un posto piuttosto che un altro, non scegliamo di avere più capacità mentali o meno capacità mentali, certe abilità piuttosto che altre. Abbiamo una natura informata, e questa è la condizione umana secondo Hick, e bisogna tenerne conto. Per cui il fatto di ammettere un telos interiore, secondo lui non elimina assolutamente la libertà, semplicemente la vincola. Ma questo è essere umani, altrimenti saremmo angeli, o forse saremmo altre... Sì, le dite quello. Sì. Sì. Certo. Sì, molto sicura. Sì, sembra, sì, capisco questo, sembra un po' in realtà, poi i percorsi escatologici saranno diversi per ogni persona, quindi il modo in cui io arriverò alla perfezione sarà diverso sicuramente da quello che caratterizzerà il percorso di un altro essere umano. La questione è che secondo lui inevitabilmente lui parte da una prospettiva cristiana, c'è Dio e quindi questo è inevitabile, che il regno di Dio poi dovrà essere stabilito e dovrà essere realizzato. Quindi sì, assolutamente è l'idea, su questo sono d'accordo con te, c'è un fine ultimo che deve essere raggiunto e si prefigge questo, assolutamente. Sì, devo dire che c'è. No, non credo in Satana. No, anche ha tutta un'interpretazione. Poi se vuoi te lo spiego, della tentazione del serpente, molto interessante, assolutamente. Altra questione del paradiso, mi dicevi, io non ho avuto tempo, scusate, di parlare della condizione scatologica. Comunque, la questione è che secondo Hick il paradiso non sarà una situazione di perfetta dimenticanza, eccetera. Anzi, probabilmente noi porteremo una bella immagine, porteremo forse le cicatrici dei nostri mali sofferti, commessi, incisi sulle carni della nostra memoria, questa immagine. Sì, però aspetta, l'idea è qual è? Lui non lo sa, dice, io non lo posso sapere questo, probabilmente potrebbe anche essere che ci dimentichiamo, potrebbe anche essere, non si sa sinceramente. La questione qual è? Che noi arriveremo diversi da come siamo partiti. È molto interessante quando parlavamo di Karamazov, e non so se vi ricordate quando c'è Ivan che parla con Yosha e racconta del bambino sbranato dai cani, che c'è questo signore, no, che lui rompe una finestra giocando, e se mi ricordo bene, e sostanzialmente la punizione è quello di essere sbranato nei cani. E Ivan dice, la madre può perdonare questo uomo terribile per il dolore che ha causato a lei, ma non potrà mai perdonarlo in paradiso per il dolore che ha causato a suo figlio. Questo non, è inaccettabile, io non lo accetto, non posso. E Hick dice, attenzione però, l'uomo che arriva in paradiso, che arriverà nel regno di Dio, non sarà lo stesso uomo, sarà un uomo che si è purificato, che si è purgato, che è cambiato, che si è modificato. Quindi è vero che il male rimane, ma il male verrà superato. Il superamento del male non vuol dire l'eliminazione, vuol dire inserire in un contesto più ampio in cui si capisce e si può perdonare la persona, perché la persona è diventata diversa da quello che era prima.
Dobbiamo perdonare anche noi stessi?
Certo, assolutamente, anche noi stessi. Sì.
Ma
secondo me per lui è come lui non c'è, è l'unico, penso.
Io quando muoio, cioè, faccio il testamento, la mia bara, la mia storia,
si sa mai.
Scusate.
Ci sono altre domande? Io ne avrei una proprio una curiosità per sapere se Ike, e poi una questione invece. La curiosità è questa: quando lui si occupa appunto del racconto della Genesi, della Genesi, proprio del peccato originale, si sofferma mai su uno dei problemi, secondo me, più scandalosi per la ragione, diciamo, di questo racconto, che è perché Dio crea l'albero? Non tanto dopo che l'ha creato, perché se permette che gli uomini colgano il frutto, perché crea l'albero? Questo è un problema fondamentale. Perché lo crea l'albero della conoscenza del bene e del male e poi dice all'uomo di non mangiarne? L'altra domanda è questa. Allora, bene, Ick può, diciamo, rispondere, per cercare di fare un confronto, no? Può rispondere abbastanza bene all'argomento deduttivo, che è quello, appunto, il male gratuito esiste, se Dio esiste non lo potrebbe permettere, quindi Dio non esiste. Però il problema è l'altro, cioè l'argomento induttivo, e lì è un problema grosso. Rick riesce a rispondere a questa obiezione qua, cioè che conduce a una improbabilità dell'esistenza di Dio, perché, ed è quello, tu l'hai chiamato disteleologia, no? Disteleologia, il problema cioè della sofferenza inutile, e anche la stessa di Ivan, dei bambino che soffre inutilmente, perché lui rifiuta Dio, no? Perché Dio non può permettere la sofferenza dei figli inutili, o il grande tema di Auschwitz che è anche richiamato, o i due esempi che ha fatto Daniele in letteratura analitica. Perché a me sembra che la sua soluzione, dice, se tutti i mali accadessero con una ragione precisa, allora non si potrebbero sviluppare qualità morali autentiche. Ecco, questo secondo me fa emergere un dato un po' essenziale di tutta la trattazione di Hick, cioè la riduzione della soteriologia al perfezionamento etico. Cioè il fine non è mica il perfezionamento etico o il cammino spirituale dell'uomo, ma è la salvezza. Cioè questo secondo me è un po' kantiano, cioè riduce la dottrina teologica della salvezza al perfezionamento personale. Io posso essere anche molto caro al perfezionamento personale in quanto studioso del personalismo, però mica lo faccio diventare una categoria teologica, anzi di giustificazionismo teodiceico, non so se si può dire questa cosa, ecco.
Ok, iniziamo da questo che, diciamo, penso che interessi un po' tutti. È proprio quello il problema del male distrologico. La questione è che, a mio avviso, Hick mostra come il male possa avere una natura testimoniale, possa testimoniare sicuramente la presenza di Dio nel mondo. La questione è che ci sono dei mali atroci, assurdi, che non possono essere giustificati. E il richiamo al regno di Dio, il richiamo a una prospettiva che a noi è troppo lontana, che a noi non è concesso avere, mi sembra un po' troncare il nodo la questione. Cioè, è troppo facile dire, vabbè, ma tanto Dio poi prima o poi ci salverà tutti, risolverà tutti. Ma il problema è qui ora, la questione del male istriologico e dell'instaurazione della redenzione del regno di Dio mi può tranquillizzare, mi può supportare, ma di certo non mi risolve il problema, non mi sta risolvendo il problema del male in questa maniera, a mio avviso. Sta semplicemente posticipando la soluzione del problema. È qui la questione essenziale. Lui si fa un vanto del fatto che ci sia il richiamo escatologico, e questo sicuramente è importante in una visione cristiana, ma pretendere di risolvere la questione del male buttando tutto sulla dimensione escatologica mi sembra, insomma, un po' dura. Dall'altra parte, le qualità morali, ecco, su questo invece non sono molto d'accordo, nel senso che Hick non riduce a livello la salvezza alla dimensione etica. La salvezza è un rapporto perfetto con Dio, di relazione filiale con Dio e amorosa con Dio, che richiede il perfezionamento etico, ma non è sufficiente. Cioè non è sufficiente che io mi comporti bene, sia brava con gli altri e che voglia bene a tutti, sostanzialmente. Ma c'è un momento in più, che è quello proprio salvifico, in cui si crea proprio una relazione uomo-Dio. Cioè c'è anche necessario l'intervento di Dio, non nel senso di aggiustare la nostra natura, assolutamente, non nel senso che deve andare a riparare qualcosa di rotto come Agostino intende con termine di grazia, ma nel senso che è un rapporto proprio personale uomo-Dio. proprio un rapporto, quindi c'è una relazionalità fra le due parti, non basta semplicemente che io mi comporto bene con gli altri uomini, ecco, questo non è sufficiente. Quindi può apparire, forse perché anche purtroppo ho dovuto parlare velocemente, sicuramente non sono stata chiara, però no, ti assicuro che a livello di concezione di salvezza soteriologico ed escatologico non c'è assolutamente questa idea. Cioè, è importante, ma non è una condizione sine qua non, ma non è diciamo condizione necessaria ma non sufficiente, ecco, proprio in termini analitici. Sì, certo. Esattamente, è quello il principio. È quello il principio. Esattamente, è proprio quello. Sì, comunque secondo me, ritornare alla questione del male istologico, è proprio quello il problema essenziale, poi di ogni teoricea. Però, insomma, Icke a me non soddisfa molto, soprattutto richiamo al meccanicismo morale, al fatto che se ci fosse, se noi conoscessimo la ragione per tutti i mali non saremmo portati ad aiutare le persone. A mio avviso è assolutamente vero. Il male, se lui mantiene l'idea, come vuole mantenere, che il male è veramente male, indipendentemente dal fatto che aiuti o meno un bene, che produca o meno un bene che noi possiamo vedere, rimane male, quindi noi siamo portati ad aiutare le persone. Se io vedo un bambino che deve affrontare una cura molto dolorosa per guarire, io sono portata ad aiutarlo anche se so che guarirà, cioè non capisco perché non dovrei essere portata ad aiutarlo, anzi. Certo, però al principio del... Certo, ma esattamente, però la questione del principio della soulmaking non è la questione del far avvenire un male, è di superare insieme il male. È questo il principio che sta alla base della soulmaking. Cioè non è semplicemente l'esperienza del male, è il superare il male. Come si supera il male, secondo Icke, tutti insieme. E quindi io sarei... Cioè, non so, io vedo una... Poi magari ne parliamo la prossima volta, però io vedo una contraddizione un po' insomma... Non molto convincente.
Io volevo fare semplicemente una domanda al primo relatore. Hai fatto accenno alla distinzione fra valori morali, tra principi morali assoluti, universali, e invece dei valori morali che sono legati a determinate culture, per esempio gettare i malformati, no? I greci gettavano i malformati. Ecco, volevo sapere però appunto da te qual era la tua posizione in merito, cioè che tipo di rapporto sussiste fra valori morali assoluti e valori legati alla contingenza? Cioè c'è una contrapposizione oppure appunto c'è una relazione?
Allora dunque, non ricordo di aver parlato di valori morali assoluti, ricordo di aver detto che la moralità è contestualizzata all'interno di una storia e delle tradizioni. Ora, il mio punto di vista è che a noi esseri umani sostanzialmente sfugge quale sia il valore morale assoluto, e quella che noi troviamo ad esempio in quella contrapposizione con cui ho chiuso, no? Fra il punto di vista dell'amore di Lot che si gira e viene trasformata in pietra e il compiersi invece della giustizia divina, sta proprio forse nell'idea che l'ottemperanza del dovere morale nell'essere umano è contingente, nel senso che nasce dalla nostra relazione all'altro. L'abitante di Sodoma ha di fronte a sé un essere umano che ha delle colpe sicuramente non scusabili, ma con cui ha una relazione personale che lo porta probabilmente ad avere appunto quel punto di vista umano per cui poi alla fine la moglie di Lot si gira. Quindi quello che direi è che i valori morali sono sicuramente incarnati in delle storie, delle tradizioni e in dei contesti. La nostra incapacità di misurare queste differenti tradizioni, contesti e storie è probabilmente generata dal nostro sentirci vincolati a una moralità nei confronti degli altri, la cui origine non sta in un'autonomia della moralità, ma sta piuttosto nella nostra relazione alle altre persone.
Okay. Una posizione anticantiana.
Totalmente anticantiana. Sono un radicale, un feroce avversario di Kant. Posso, già che ho il microfono, dire un paio di cose sull'intervento? Allora, come ti avevo già accennato nella mail, credo che Icke sbagli il suo santo patrono, la parte della teodicea insomma di Icke non è sicuramente la parte che conosco meglio del suo pensiero, però alla luce di quanto emerge direi che Sì, insomma, direi che più che Reneo lui dovrebbe parlare di Origene, perché è molto vicino alla teoria dell'apocatastasi e soprattutto, insomma, l'idea della paraescatologia, l'idea che l'incarnazione non sia un'incarnazione individuale ma è appunto un'incarnazione anche in mondi successivi, e sembra molto, insomma, l'idea, l'idea originiana, insomma, che alla fine saranno salvati tutti gli esseri e lo stesso Lucifero entrerà nel paradiso. E peraltro, mentre parlavi, mi è venuto in mente che una cosa del genere l'ha anche proposta di recente Moltmann in un bello studio sulla figura di Gesù. Allora, chiusa questa parentesi, io nei confronti di Rick ho un rapporto ambivalente, nel senso, provo un fascino notevole per l'afflato universalista e l'idea antitradizionalista di... appunto, insomma, di superare anche certe concezioni ricevute e individuare nel corso della storia religiosa degli esseri umani l'emergere di figure della divinità di Dio che non sono propriamente analoghe a quelle che stavano all'origine, e questo lo trovo un aspetto soprattutto laddove appunto vanno a un'apertura e insomma si sostanzializzano nel dialogo interreligioso, nella capacità delle religioni di individuare il proprio fondo comune in una risposta a un unico trascendente e così via. Quindi, diciamo, io sono un pluralista da un punto di vista religioso e quindi da questo punto di vista, insomma, Hick ha aperto una strada. Il limite gigantesco che trovo in Hick, che invece è l'aspetto, insomma, che me lo rende un po' ostico, è il suo kantismo, un po' anche per il discorso che ho appena fatto, e in particolare questa profonda intuizione antirealista che nel suo pluralismo è evidentissima, ma secondo me è molto evidente anche qua, secondo la quale sostanzialmente le idee che gli esseri umani si sono fatti di Dio nel corso della storia non siano progressivi avvicinamenti alla verità, ma siano proprio sbagliate. Perché dico questo? Perché se noi consideriamo tutta la riflessione sulla teodicea di Hick, questa riflessione fa senso esclusivamente alla luce di quella che della parescatologia, quindi insomma di una forma di combinazione, compatibilità fra cristianesimo e certe forme di esperienza buddista. Poi vabbè, Hick più avanti, insomma, l'interpretation of religion butta dentro anche altra roba, in cui alla fine, secondo me, corre il rischio di scontentare tutti. Corre il rischio di scontentare tutti perché probabilmente il cristiano ha una repulsione abbastanza radicata nei confronti dell'idea, insomma, della reincarnazione dell'anima. Il buddista probabilmente ha una profonda repulsione nei confronti di una storia del genere umano vista come un progresso verso il meglio, e quindi sostanzialmente quello che dico è che alla fine il tutto sta in piedi attraverso un'analisi molto razionalista che compone tanti punti di vista insieme, ma questa composizione non è una composizione in cui si dice tutti abbiamo un po' ragione andiamo a implementare i vari punti di vista per cercare di comprendere meglio, ma è tutti abbiamo profondamente torto, no? Cerchiamo se in tutto il torto che c'è riusciamo a tirare fuori qualcosa di invece di comune. Ecco, mi sembra che questo sia un po' l'aspetto più problematico del discorso di Hick.
Allora, la questione è che ti rispondo subito su Diogene, perché lui vuole tenere Reneo? Per un motivo piuttosto semplice, perché lui dice che è precedente e perché lo reputa diciamo l'iniziatore. Quindi Diogene che cosa ha fatto? Ha portato avanti, secondo lui, la visione di Hick. Ad esempio, questa è una critica che Mark Scott fa, dice: ma perché tu non utilizzi Diogene, che obiettivamente è molto più vicino alla tua teodicea rispetto a Reneo? Lui dice: perché Reneo è stato il primo. È stato primo e io mi sento più vicino a seguire il padre di tutto. Semplicemente quello poi il motivo. E poi, a mio avviso, secondo me, perché ormai la sua teodicea è conosciuta come teodicea reniana, lui non ne va voglia di farla conoscere in un'altra maniera. Secondo me è molto più comodo così, ormai tutti la conoscono così, è molto più comodo. E anche perché poi lui adduce motivazioni abbastanza assurde, tipo Irene è un santo, Diogene no, non si capisce cosa c'entri obiettivamente il fatto che sia un santo o non lo sia, non, cioè, insomma, secondo me è anche una questione obiettivamente di comodità. Comunque ci sono anche motivazioni sicuramente dietro, filosofiche, eccetera. Altra questione, più importante, che riguarda il kantismo. Il pluralismo di Hick ha una visione prettamente kantiana. Che cosa suppone? Suppone essenzialmente che ci sia un reale numenico, cioè una realtà, un principio religioso, a priori del tutto oggettivo, che lui chiama the real, che è del tutto inconoscibile, quindi al di là delle categorizzazioni umane. Ma questo the real può essere interpretato a livello fenomenico, quindi abbiamo la chiara distinzione noumeno, fenomeno kantiana, a livello fenomenico dalle varie interpretazioni religiose. Quindi le diverse interpretazioni religiose sono modalità, diverse risposte, modalità di approcciarsi, di relazionarsi a questo the real, che è invece una realtà del tutto noumenica e altra. E molti, qua Bertini, non è d'accordo, perché dice in questa maniera sono tutte sbagliate. E non c'è nulla di, che ci avvicini a Adria, perché Adria rimane del tutto ulteriore rispetto alle nostre concezioni. La questione è che secondo Hick non sono tutte sbagliate, è esattamente il contrario, sono tutte vere, tutte autentiche, se sono semplicemente parziali, è questa la differenza. Ovvero non è che per Hick tutte le interpretazioni religiose in quanto religiose sono giuste, perché allora anche il satanismo dovrebbe essere accettabile. Ci sono dei criteri morali, dei criteri proprio morali, lui chiama, parla di frutti morali e spirituali, quindi c'è un criterio morale e spirituale che poi è la regola, il riferimento alla regola aurea, no? La regola giovannea del Divigita Alterutrum. E quindi sostanzialmente ci sono dei criteri per distinguere l'autenticità di un approccio rispetto a un altro a livello religioso. Secondo Hick non è che tutti sbagliamo, è che nessuno possiede la verità pieno, sono tutte interpretazioni diverse di una stessa realtà. Quindi non è che la tua interpretazione come buddista, ipotizziamo, è più giusta rispetto alla mia. La questione, o la mia è totalmente errata e sono tutte sbagliate. La questione è che sono tutte vere, ma semplicemente sono parziali. Noi non possiamo pretendere di avere in mano la verità assoluta. E questa è la questione. Quindi c'è del vero nella tua visione, c'è del vero nella mia. La questione è, dialoghiamo insieme, ma non fondiamo un'altra teologia, non fondiamo un'altra religione, perché allora cadremo in un sincretismo e ci allontaneremo dalla nostra tradizione e dal traditum. L'idea quindi del dialogo interreligioso non è troviamo una religione unica oppure diciamo una sorta di grande pastone in cui mettiamo tutto, assolutamente. L'idea è conosciamoci meglio, cerchiamo di apprendere qualcosa dall'altro e di capire dove possiamo fare degli aggiustamenti, dove possiamo migliorare, ma non possiamo pretendere che ci sia una religione che sia superiore alle altre. Questo per Hick è inaccettabile.
Questo è chiaro, dubito che appunto questo approccio kantiano, questa posizione tra fenomeno e nulla sia la strada,
sì,
maestra.
Quello sicuramente poi sì, lui è stato accusato anche di imperialismo, di un po'. Ci sono anche altre visioni. Heim, ad esempio, propone un aggiustamento a altre visioni, sono altri filosofi rispetto al pluralismo processuale, tutt'altro approccio. Però ecco, io non so, lo vedo sinistramente molto piuttosto fecondo. Io sono una kantiana, quindi capisci, cioè partiamo da due posti proprio diversi.
Ok, allora, se non ci sono altre domande, forse anche se ci sono, direi comunque di un'oretta di pranzo, facciamolo, e ci vediamo allora alle 3, va bene, per il terzo incontro di oggi.